per la in pienezza, partendo proprio dallo stupore che ci dovrebbe, che ci deve cogliere ogni qualvolta ci poniamo a vivere un nostro incontro settimanale di preghiera. Ecco, riprendere lo stupore, il sapore, la bellezza e la passione della nostra amata preghiera comunitaria carismatica, che è il culmine, il centro del nostro cammino di fede nel rinnovamento. E sono sicuro che se chiedessi a ciascuno di voi come mai hai deciso di intraprendere il cammino di fede nel rinnovamento, non dico tutti, ma la maggioranza mi risponderebbero: perché mi sono innamorato di questa preghiera, di questo stare cuore a cuore con Gesù, di poter vedere tante teste che annoiscono, di poter parlare con Gesù, di questa modalità straordinaria di accoglienza fra fratelli. Insomma, la preghiera comunitaria carismatica è davvero uno strumento con cui possiamo, siamo stati evangelizzati e possiamo ancora tornare ad evangelizzare tutti i fratelli che vi partecipano. E che la nostra preghiera comunitaria carismatica sia talmente bella da essere stata definita momento di cielo, ce ne dà conferma un santo. Non lo dico solo io. Voi direte: ma come fa un santo a parlare della preghiera comunitaria carismatica? Già c'erano i santi quando è iniziato il rinnovamento? E invece proprio sì. E sapete chi è questo santo? San Giovanni Paolo II. Nella sua lettera autografa, che ci mandò alla convocazione di Rimini del 2004, così scrisse: gli incontri dei gruppi e delle comunità del rinnovamento, se veramente animati dalla presenza dello Spirito del Signore, sono eventi nei quali si apre sulla terra uno squarcio di cielo. E dalla comunità dei credenti si eleva, in sintonia con il canto della Gerusalemme celeste, un perenne inno di lode a Dio. Pensate, un Papa che ha scoperto, rivelato la bellezza della nostra preghiera comunitaria carismatica. È una meraviglia. E abbiamo l'onore, noi il piacere e anche la gioia di poterla vivere settimanalmente, questa esperienza di cielo, questo squarcio di cielo, questa continuità con la Gerusalemme celeste. Ma ci pensiamo, l'immensità, la grandezza, la bellezza di quello che noi viviamo ogni settimana, che non è una cosa ordinaria, ma è davvero una cosa straordinaria. Ed allora capite che il vostro essere qui oggi non è per fare memoria o teoria della preghiera comunitaria carismatica, ma è per cercare di aiutarvi e di aiutarci a vivere in pienezza tutta la sua bellezza e la sua grazia. Qualcuno vedendo la locandina potrebbe dire: ma sono argomenti che già conosco, cosa vado a fare a questo incontro? Ma che inganno però! Don Guido diceva che un conto è la conoscenza e un conto è la sapienza. E la parola di oggi profetata su di noi era proprio sulla sapienza. Un conto è la conoscenza e un conto è la sapienza. E Don Guido diceva: in mezzo c'è l'esperienza. Certo, posso conoscere culturalmente i concetti, ma cosa so? La sapienza è il sapore, l'abbiamo ascoltato, e questa illuminazione sin dal mattino, e questo essere profondamente invasi e pervasi dallo Spirito Santo, questa è la sapienza. E quindi io conosco la preghiera, ma sono in grado di viverla e di applicare quella sapienza che mi viene dalla preghiera ai nostri incontri di settimanali, al mio cammino del rinnovamento. Quindi siamo qui per questo, per aiutarci a passare dalla mera conoscenza ad una più profonda sapienza dei vari aspetti della preghiera comunitaria carismatica. Perché vedete, cari fratelli e sorelle, se siamo qui come equip, se stiamo girando le diocesi, come diceva la parola, è perché abbiamo avuto un mandato, ci ha mandato il Consiglio regionale. Perché questi aspetti il Consiglio regionale ha avvertito il bisogno che venissero condivise nelle varie diocesi. Quindi c'è bisogno di parlare di questo. Oggi noi abbiamo una grazia celeste potentissima, un distillato di grazia, come dice Giovanni Paolo II. E noi che facciamo? La trattiamo come un qualcosa di ordinario. Ma no, la preghiera comunitaria carismatica è un fiume in piena che ci può cambiare l'esistenza e la può cambiare ai fratelli che vi partecipano. Questa è la consapevolezza che vogliamo oggi assumere. Mi viene in mente un leader carismatico delle origini, in questo tempo di 50 anni, sapete che siamo nell'anno del giubileo, no? E sto riprendendo dei testi vecchissimi che la brava Luisa a suo tempo mi aveva dato, oppure anche delle audiocassette, delle registrazioni di padre Mario Pancera, di siciliano, come si chiama il tuo amico? Padre Matteo La Grua. E quindi, perché Giusy è proprio del gruppo di padre Matteo, prima era giù in Sicilia, adesso vive nella diocesi di Carpi. E ascoltando, leggendo questi libri, ho letto questo testo di Ranagan, non so, Olimpia se lo ricorderà sicuramente, uno dei primi leader carismatici, il quale diceva: forse qualcuno pensa che oggi la manifestazione di Dio in mezzo al suo popolo sia cambiata, sia scemata, sia meno efficace? Lui diceva no, assolutamente, la potente manifestazione di Dio nei nostri incontri di preghiera comunitaria carismatica non è diminuita. Sapete cosa è successo? Sono aumentate le nostre sicurezze. Noi oggi spesso fondiamo i nostri incontri di preghiera comunitaria carismatica sulle nostre sicurezze, sulle nostre tecniche, e non sull'abbandono allo Spirito Santo e alla sua potenza ispiratrice. Proprio perché fondati dalle nostre conoscenze, di cui parlavamo prima, sulle nostre certezze acquisite, diceva questo fratello anziano, ci spostiamo da Dio, nel senso che non è che lo escludiamo, ma Dio è qui, ma io mi sposto da Lui, non lo metto dentro, non lo includo, non mi faccio invadere da Lui come prima accadeva, ma noi ci spostiamo perché ci sentiamo sicuri. E quindi questo ci porta a tenere Dio presente, ma esterno a noi. Ed è chiaro che la preghiera comunitaria carismatica diventa meno efficace. E questo comporta, oltre all'inefficacia, anche una preghiera comunitaria carismatica ripiegata e non ispirata. Sapete la differenza, vero, fra preghiera ripiegata e preghiera ispirata? Quella ripiegata è quella che parte da me, dal mio sentire, dal mio vissuto, dai miei problemi e dalle mie preoccupazioni, influenzata dal mio stato d'animo ed anche dalle circostanze esterne che ci circondano, ciò che accade nel mondo. È chiaro che sto parlando degli animatori, animo la preghiera a partire da me, da quello che sento io, che vivo io in quel momento, in quella sera. Ma non è così, ci dicono i nostri padri. Non è così, la preghiera comunitaria carismatica parte dallo Spirito Santo. Ben arrivato Don Fabrizio. Vedi, parlare dello Spirito Santo, arriva Don Fabrizio. Quindi è lo Spirito Santo che la ispira, è Lui che la conduce, è Lui che la guida. C'è anche posto qui Don Fabrizio, se vuoi, in prima fila.
Gli ultimi saranno i primi.
E quindi se io mi pongo nell'ottica dello Spirito, se non entro nel suo pensiero, se non faccio prevalere in me i sentimenti che furono di Cristo Gesù, se non mi lascio plasmare dallo Spirito Santo, che invoco durante la pre-preghiera, come abbiamo fatto anche oggi, e Raffaella ce ne parlerà, capite che le nostre preghiere saranno ridondanti di quello che noi portiamo dentro e non risuonanti di ciò che lo Spirito vuole comunicarci. Ecco che ci saranno preghiere ripiegate, che saranno tristi oppure preoccupate, e quindi preghiere in cui si parlerà della pandemia, si parlerà della guerra, si parlerà della politica. Ma attenti! Questo non significa che dobbiamo vivere fuori dal mondo, ma se vogliamo organizzare un apposito momento per la guerra, si organizza una serata, un momento di intercessione, oppure durante l'intercessione si prega per la guerra. Ma voi avete sentito la preghiera di oggi? Si è parlato di guerra o di pace? No, non era ripiegata. Era una preghiera che si è ispirata, perché ha guardavolato in alto, anzi, la parola profetica ha poi detto: spogliatevi della vostra tristezza. Quindi attenti a non portare noi nella preghiera, ma alzare lo sguardo a Cristo. Sarà lo Spirito Santo che ci indicherà. Può essere che in una serata di questi tempi un gruppo abbia una preghiera dove si gioia, si danza, si gioisce, si danza e si balla. E qualcuno può dire: ma come, c'è la guerra e questi ballano, c'è la guerra e questi danzano e questi gioiscono. E voi a questo fratello potete rispondere. Il rinnovamento nello Spirito Santo non è un gruppo di preghiera in generale, Azione Cattolica, Padre Pio, con tutto il rispetto e la stima, perché fanno un cammino diverso, voglio evidenziare il distinguo. Non è un gruppo di quelli, il rinnovamento è un gruppo ispirato dallo Spirito Santo. E quindi se lo Spirito mi dice, come ha detto oggi, di spogliarci di ogni tristezza, di ogni paura, vuol dire che quella è profezia, è la parola, è la profezia, è parola di Dio, è la parola di Dio è vita per me. E sono qui per cambiare la vita, per sconvolgere la vita, non per rimanere come ero prima, ci dicevano anche durante l'animazione. Quindi attenti ad essere guidati, condotti solo dallo Spirito Santo, nel quale si realizza l'uso dei carismi, uso e non disuso dei carismi, uso e non abuso dei carismi. Capite quello che voglio dire? La preghiera è ripiegata non solo quando è triste, ma quando già in partenza ha la testa e lo sguardo rivolto verso il basso, o al massimo all'altezza del nostro naso, persa nelle nostre miserie, nelle nostre paure, nelle nostre volontà, e non verso l'alto, alla volontà di Dio, alle sue ispirazioni, alle sue emozioni, alle illuminazioni dello Spirito Santo. Alzo gli occhi verso i monti, da lui mi verrà il soccorso. Salmo 121, lo dovremmo recitare ogni volta che andiamo al gruppo di preghiera. Alzo lo sguardo verso i monti, da lì mi verrà il soccorso. Il Salmo delle Ascensioni, il Signore è il mio custode, non manco di nulla. È vero che la grazia si innesta sulla natura, da cui non possiamo prescindere, ma quando la grazia di Dio viene veramente in noi, questa prevale. Mi diceva un mio cliente agricoltore che quando fa l'innesto alle piante, lui ha bisogno del ceppo vecchio. Il ceppo vecchio qui ci mette l'innesto, la parte nuova. Lui diceva, questo qui è fondamentale, perché altrimenti io dove lo metto il rametto nuovo? Però dice, da dove nascono i frutti buoni, i frutti nuovi? È da qui, è dall'innesto. Questo mi serve come base. E così è il nostro essere strumenti dello Spirito. Noi siamo la base, noi siamo ciò in cui lo Spirito viene ad agire, a lavorare. Ma poi i frutti buoni li fa scaturire Lui. Ma voi pensate che io, senza la grazia dello Spirito Santo, potevo essere qui oggi piuttosto che ripiegato a casa mia a pensare a mia madre e mia sorella che sono in due ospedali da una parte all'altra d'Italia? No, è la forza dello Spirito, è la grazia dello Spirito che ti fa uscire fuori, che ti innesta e che ti fa sperare su cose concrete che poi diventano salvezza, diventano guarigione, diventano liberazione, diventano verità nelle nostre vite. Quando San Paolo ci dice lo Spirito Santo dà a ciascuno un carisma, 1 Corinzi 12,7, in quel ciascuno c'è ciascuno di noi. E dunque occorre chiedersi qual è quindi la mia sintonia con lo Spirito Santo. Davvero noi animatori in particolare dobbiamo amare di più lo Spirito Santo. Altrimenti a cosa serve il cammino nel rinnovamento nello Spirito Santo? Siamo innamorati di Maria e va benissimo, siamo innamorati di Gesù e va strabene, siamo innamorati di Dio Padre, ma dobbiamo essere più innamorati dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è una persona, è una persona. Se la chiami, viene. Se io chiamo Raffaella, lei viene. Quando invochiamo lo Spirito Santo, lui arriva. È una persona, basta un nostro rantolo, diceva la nostra beata Elena Guerra, come un bimbo che piange, subito la mamma accorre. E così è lo Spirito Santo per noi. Davvero animiamoci, studiamo, approfondiamo la bellezza, la potenza e la grazia dello Spirito Santo, delle sue ispirazioni, delle sue emozioni, delle sue locuzioni. È fondamentale crescere in questa dimensione. Ed ecco che per comprendere questo, allora è importante partire dalla, prima ancora che dalla PPC, dalla PCC, come siamo abituati a dire, a qualcuno non piace l'acronimo, preghiera comunitaria carismatica, pensando un attimino alla nostra PPC, cioè preghiera personale carismatica. La nostra preghiera personale è carismatica oppure no? Ciò non vuol dire che non devo recitare il rosario, non devo fare la meditazione delle scritture, non devo andare e frequentare i sacramenti. Questo lo devo fare e viene di più. Ma nella mia preghiera personale la lode c'è, l'invocazione dello Spirito Santo c'è, l'apertura profetica della parola c'è, l'intercessione, il canto in lingua, il ringraziamento ci sono? Non lo so, lo chiedo a voi. Se vogliamo che il profilo carismatico del rinnovamento, purtroppo sempre più in ombra, torni, si riaffermi e siamo qui per questo, noi per primi dobbiamo tornare a fare esperienza dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è una potenza che non ti fa implodere dentro, ma che ti fa esplodere fuori. E metti in evidenza delle forze che non pensi neppure di avere, una nuova capacità di vivere, di affrontare le situazioni difficili. Si tratta quindi di quella potenza che ci consente di passare dall'impotenza umana alla potenza divina e rende capace di compiere segni e prodigi. Romani 15:15-19. Così accade che chi prega e si lascia illuminare e ispirare dallo Spirito Santo riceva una forza interiore così particolare da lodare Dio con l'energia ricevuta da Lui, da cantare a Dio con la gioia ricevuta da Lui, da profetare a Dio con le parole da Lui ispirate. Con questo incontro vogliamo verificare proprio questo, se vi è ancora il desiderio di vedere i segni e i prodigi del Signore, di vedere operare grandi cose con i carismi che il Signore ci dona. In Atti 2 leggiamo, qui si è effuso lo Spirito Santo come voi potete vedere e sentire. Non si può ragionare diversamente, lo Spirito Santo in noi e nei nostri gruppi si deve vedere e sentire. Per cui ciò che vivremo oggi è un vero percorso sul quale cercheremo di consegnarvi alcune prassi virtuose per vivere in pienezza ed in maniera il più autentico possibile la preghiera comunitaria carismatica. Parleremo quindi non di regole, attenti bene, si parla di linee guida o di prassi virtuose per la conduzione della preghiera comunitaria carismatica, che sono il frutto dell'esperienza cinquantennale. Come dicevamo, siamo nel Giubileo d'Oro e quello che vi raccontiamo è il frutto di questa esperienza. I nostri padri nel cammino hanno vissuto sul campo, hanno potuto verificare dalla loro esperienza concreta e non da teorie che adottando tali prassi la preghiera comunitaria carismatica raggiunge il suo apice, il suo punto più alto sotto ogni aspetto, proprio come ci diceva San Giovanni Paolo II. Ma tali prassi non sono definitive, perché al meglio non c'è mai fine, come al peggio non c'è mai fine, ma io dico sempre anche al meglio non c'è mai fine, sempre migliorarsi, sempre dare di più, sempre più impegnarsi. Quindi non regole, la preghiera comunitaria carismatica non è un'attività sportiva o un'attività lavorativa dove ci sono i protocolli o le regole del gioco, no. La preghiera comunitaria carismatica, come dicevo, è ispirata, è guidata, condotta solo dallo Spirito Santo, con le sue illuminazioni, le sue emozioni, le sue locuzioni e le sue ispirazioni. Ma al contempo la preghiera comunitaria carismatica richiede che tutto però avvenga decorosamente e con ordine. Prima Corinzi 14:40. Quindi libertà nello spirito e ordine nello spirito. Sembra quasi un ossimoro, una contraddizione, come libero e poi ordinato. E questa è la meraviglia della preghiera comunitaria carismatica. Pensate quando eravamo a Rimini, 20-30.000 persone, padiglioni strapieni, e che c'era disordine. Quale ordine, quale... Molti venivano evangelizzati proprio da quello. Ricordo una volta un fratello che portai per la prima volta, rimase sconvolto. Ma come può tanta gente essere così composta, non sentirsi in alcuni attimi neppure una mosca che vola? Momenti di silenzio profondo. Quindi libertà nello spirito e ordine nello spirito non sono una contraddizione, ma sono quello che viviamo. In tal senso dobbiamo avere chiari i quattro piani che ogni incontro di preghiera comunitaria carismatica deve generare e che non devono mancare. E sono quattro piani. Immaginiamo un palazzo a quattro piani, con due stanze per ogni, con due appartamenti per ogni piano. Al primo piano la lode e l'accoglienza. Al secondo piano l'invocazione dello Spirito Santo e la profezia. Al terzo piano l'intercessione per i sofferenti e la parola di Dio. Al quarto piano la testimonianza, l'evangelizzazione e la missione. L'ordine può anche cambiare perché guida lo Spirito Santo, quindi può prendere l'ascensore e decidere lui se cominciare dal quarto, dal primo o dal secondo. Ma nessuno di questi piani deve mancare in un incontro di preghiera comunitaria carismatica. Occorre chiedersi quindi Qual è la qualità della preghiera comunitaria carismatica dei nostri gruppi? È una preghiera dove si sperimenta la familiarità fra fratelli, la fede carismatica, la potenza della lode, l'esercizio dei carismi, innanzitutto quelli profetici. E questo è quello che faremo oggi. Cercheremo di ricordarci questo. Concludo per lasciare il microfono a Rita, che comincerà a parlarsi dell'accoglienza, dicendovi sinteticamente come vivremo. Noi faremo un annuncio sulle tematiche, dopo ci sarà un momento esperienziale su quell'annuncio, dopodiché faremo la condivisione. Quindi preparatevi ad esporre domande, a condividere i vostri dubbi, perché tutto possa essere proficuo. È chiaro che in un pomeriggio così compatto di 4 ore, 3 ore, non possiamo trattare un argomento così meraviglioso e così ampio. Per cui molte domande integrano quello che noi magari non facciamo in tempo a dirvi. Ok? Quindi vi auguro un buon proseguimento e lode e gloria al Signore. Alleluia.
Come vi ha anticipato Pietro, io vi parlerò dell'accoglienza, che è uno degli aspetti principali da non trascurare in una preghiera comunitaria carismatica. In prima battuta è importante prendersi cura del luogo in cui si svolgerà l'incontro, che sia un luogo accogliente e curato, in cui i fratelli possano sentirsi a loro agio. Ma ancora di più c'è un luogo ancora più importante in cui i fratelli devono sentirsi accolti, e quel luogo è il nostro cuore. Come ci dice infatti San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 7, nei versetti 1 e 2, fateci posto nei vostri cuori. Bisogna accogliere ogni fratello e sorella con la stessa premura con la quale si accoglie un ospite desiderato. Quando attendiamo un ospite a casa, facciamo spazio in casa, prepariamo l'ambiente, lo rendiamo accogliente. E la prima cosa che facciamo, quando questo arriva alla porta, è togliergli gli eventuali bagagli o pesi che ha tra le mani. Ecco, accogliere un fratello con amore vuol dire proprio quello. Mi immagino anche che può avere un effetto anche di guarigione proprio per il cuore del fratello o la sorella, se viene accolto con amore, se viene accolto secondo la grazia dello Spirito. Ogni fratello o sorella che arriva nei nostri gruppi è un dono per ciascuno di noi, per il nostro gruppo. E troviamo anche il comandamento che Gesù stesso ci ha consegnato: ama il tuo prossimo come te stesso. E ci porta proprio ad avere una comunione ancora più profonda con il Signore. Una buona accoglienza permetterà al cuore dei fratelli di essere più leggeri e più dilatati per poter lodare e benedire il Signore. Anche perché ogni fratello e sorella che arriva nel nostro gruppo è custode di un carisma e quindi è un elemento necessario alla nostra comunità, è una parte dell'unico corpo che siamo proprio in Gesù. Quindi bisogna anche in questo farsi guidare dallo Spirito Santo, nell'accoglienza, farsi proprio ispirare. E tutti abbiamo questo compito. Poi naturalmente se ci sono alcuni fratelli o sorelle che hanno questo particolare dono di accoglienza, il pastorale può decidere comunque di affidare questo servizio in maniera particolare a qualcuno all'interno del gruppo. Io vi porto la mia testimonianza che dimostra proprio quanto sia importante l'accoglienza fatta bene se guidata dallo Spirito Santo. Io sono di origini campane, sicuramente si sentirà dal mio accento, e ho conosciuto la spiritualità del rinnovamento perché partecipavo periodicamente a delle messe di guarigione e liberazione che si tenevano in una provincia vicino casa mia, però non facevo parte di un gruppo. 12 anni fa poi con la mia famiglia ci siamo trasferiti qui in Emilia Romagna, a Reggio Emilia, e io e mio marito dopo un po' di tempo abbiamo iniziato proprio a sentire la mancanza di quella spiritualità, come ci raccontava Pietro all'inizio. Noi ci siamo innamorati di questo modo di pregare che ci permette proprio di entrare in comunione profonda con Gesù. Nonostante, sottolineo in maniera particolare questo aspetto perché è importante, noi partecipavamo a quegli incontri ma in maniera passiva. La nostre labbra non si aprivano alla lode, Inizialmente mi ricordo che quegli incontri erano un pianto ininterrotto. Veramente il Signore operava una forte guarigione durante quei momenti di preghiera nelle nostre vite. Però benedette siano anche quelle lacrime, perché sono state veramente come un lavacro di rigenerazione per noi. Allora abbiamo iniziato a cercare intorno a noi delle realtà carismatiche e siamo approdati a Parma in un gruppo che era carismatico ma non era rinnovamento nello spirito. Infatti abbiamo partecipato ad alcuni incontri, però dopo un po' di tempo abbiamo lasciato perché non ci sentivamo a casa. Abbiamo iniziato però a partecipare attivamente in una parrocchia a Reggio Emilia e il sacerdote, il parroco di quella parrocchia, sentendo un po' le nostre esperienze, ne abbiamo esposto anche a lui questa esigenza, lui ci ha detto: guardate che c'è un gruppo del rinnovamento in realtà in questa parrocchia che si incontra. Noi siamo rimasti felicemente stupiti, però ci ha anche detto: guardate, sono pochissime persone, sono tutte persone anziane, non vi aspettate una realtà come quella che vivevate giù, fanno quello che possono, fanno un po' di preghiera, fanno la coroncina della Divina Misericordia, però si incontrano. Ecco, una sera che quindi siamo arrivati, nonostante diciamo, non avessimo delle grosse aspettative, siamo arrivati ecco, in questo luogo, in questa chiesa, perché pregavano in chiesa, ma lo Spirito Santo ecco, nella sua meraviglia ci ha veramente stupito. Arriviamo ecco, nel giorno, pregavano di lunedì sera, arriviamo in chiesa, da lontano c'era il buio della chiesa, era illuminato soltanto nella parte dell'altare, e vediamo questo piccolo gruppetto di persone che pregavano. Ci avvicinammo senza neanche presentarci, senza neanche dire buonasera, siamo, non siamo. Si girò la sorella, che allora era la coordinatrice del gruppo, Edmea, ci aprì le braccia, ci spalancò le braccia in un abbraccio così materno e ci disse una frase che a me mi ha folgorato il cuore: vi stavamo aspettando. In quel vi stavamo aspettando io mi sono sentita a casa. E ci raccontò che lei da tempo stava pregando affinché arrivassero dei fratelli nuovi, delle forze nuove, dei fratelli giovani, per poter mandare avanti poi il gruppo, la comunità. Oggi mio marito è coordinatore di quel gruppo. Vedete il Signore veramente come opera, anche se noi non immaginiamo neanche lontanamente. Se io ripenso a quei tempi in cui mi sono approdata nel rinnovamento, io neanche immaginavo. Pensate che io quando ho conosciuto il rinnovamento siamo sempre stati comunque credenti, ma non andavamo neanche a messa la domenica. Cioè è stato proprio il nostro trampolino di lancio per una conversione. E quella sorella, ecco come vi dicevo, si è fatta usare dallo Spirito Santo, si è fatta strumento dello Spirito Santo. Quella frase ha alleggerito il mio cuore talmente tanto che quella sera io per la prima volta ho lodato il Signore. Le mie labbra si sono aperte alla lode. Quindi una buona accoglienza è la base principale per permettere ai fratelli di lodare e benedire il Signore a pieno cuore, come poi ci spiegherà meglio Raffaella. Grazie.
Bene, io vorrei partire a parlare della lode facendo parlare la parola di Dio. Mi servirebbe qualcuno che legge il Salmo 150, una bella voce squillante, la nostra Titti magari. Però vorrei che la prendessimo tutti, come facciamo nei nostri gruppi, no? Quando siamo al gruppo ce l'abbiamo tutti la Bibbia, no? E quindi vorrei che la prendessimo tutti sotto mano. Titti ci farà da microfono. Il Salmo è 150. Alleluia. Lodate Dio nel suo santuario. Lodatelo nel suo maestoso firmamento. Lodatelo per le sue imprese. Lodatelo per la sua immensa grandezza. Lodatelo con il suono del corno. Lodatelo con l'arpa e la cetra. Lodatelo con tamburelli e danze. Lodatelo sulle corde e con i flauti. Lodatelo con cimbali sonori. Lodatelo con cimbali squillanti. Ogni vivente dia lode al Signore. Alleluia.
Bene, questo salmo mi sembra che riassuma veramente tante cose della lode, perché innanzitutto ci dice dove lodare il Signore. Ritroviamolo nel salmo che abbiamo letto. Dove lodare il Signore? Nel suo santuario, che non è solo in chiesa. Nel suo santuario non vuol dire che dobbiamo essere solo in chiesa per poterlo lodare, ma il santuario è anche il cuore di ciascuno di noi. E poi dà un'altra risposta, nel firmamento della sua potenza, cioè dappertutto, perché il firmamento della potenza di Dio è veramente dappertutto. Quindi lo possiamo lodare dappertutto. Poi ci risponde questo salmo anche a un'altra domanda, cioè come lodare il Signore. Come lodare il Signore? Lo dice lì con squilli di tromba, con cembali squillanti, poi tamburelli e danze, con corde e sui flauti. Ecco, questo sta a significare che Dio va lodato come colui che ha vinto, perché nell'antichità, Don Fabrizio me lo conferma, quando un esercito andava in battaglia e tornava vittorioso, questa era l'accoglienza che gli si attribuiva, cioè tornava mentre faceva queste musiche, con timpani, con danze, con flauti, con cembali squillanti. Quindi queste parole del Salmo ci indicano che Dio va lodato come colui che ha vinto, e ci danno anche il come lodarlo, no? Con tutto ciò che abbiamo, la musica, il canto, il nostro corpo stesso. Anche Papa Francesco, durante un'omelia che fece a Casa Santa Marta, ci invitò proprio a lasciare un po' della nostra compostezza per abbracciare un po' quella che era la follia di Davide, no? Che cantava e lodava il Signore in tutti i modi. E gli chiesero proprio, ma padre, questo è per quelli del rinnovamento dello spirito, non per tutti. E invece lui rispose proprio durante questa omelia, no, la preghiera di lode è una preghiera cristiana per tutti. E, inoltre, se leggiamo la seconda cronaca al capitolo 20, si legge che i Leviti si alzarono a lodare il Signore Dio di Israele a piena voce. Ecco che quando qualche responsabile, qualche animatore, qualche pastorale ci dice dai, non tenere la tua preghiera nel cuore, dai, dilla ad alta voce, ecco, quel dillo ad alta voce non viene solo da quell'animatore, da quel responsabile, ma è proprio il Signore che ci dice lodate a piena voce. Che cos'è la preghiera di lode? Ecco, etimologicamente lodare deriva dal latino, laudare, vuol dire elogiare, congratularsi, vuol dire esaltare, approvare, e corrisponde all'ebraico allel, quindi alleluia vuol dire lodate Yahweh. Quindi quando tutte le volte che diciamo alleluia stiamo dicendo lodiamo Yahweh. Ecco, così abbiamo consapevolezza di questo grido, no? Che fa parte della nostra vita, della nostra preghiera. Alleluia, lodate Yahweh. E la lode, ci dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, è la forma di preghiera che più immediatamente riconosce Dio per quello che Lui è. Quindi è la forma di preghiera più disinteressata che possa esistere. Canta Dio per se stesso e gli rende gloria perché egli è. Lo troviamo dal numero 2639 in poi del Catechismo della Chiesa Cattolica. Ben 10 articoli sono dedicati proprio alla preghiera di lode. C'è differenza quindi anche fra lode e ringraziamento. Perché, e questa differenza ce la annuncia anche il Salmo che abbiamo letto, il 150. Quando dice perché lodare il Signore, troviamo la risposta nel Salmo. Cercate la risposta nel Salmo. Ok? Uno dei segreti è che la parola di Dio si spiega con la parola di Dio, quindi quando la vogliamo conoscere andiamo proprio a studiarcela. Esatto, per i suoi prodigi e quindi per quello che egli compie e per la sua immensa grandezza, cioè per quello che egli è. In questo sta un po' la differenza tra la preghiera di lode e il ringraziamento. Ecco, potrebbe sembrare una sottigliezza, no? Ringraziare e lodare, in fondo lo facciamo più o meno con le stesse parole, nello stesso, abbiamo lo stesso atteggiamento, no? Quando lodiamo e quando ringraziamo. Però c'è invece una differenza, perché entrambe le due forme di preghiera rendono gloria a Dio, però la lode è più teocentrica, cioè celebra il Signore per quello che Egli è. Il ringraziamento invece si sofferma di più sui doni di Dio, cioè possiamo definirlo come la risposta dell'uomo a quello che Dio fa nella nostra vita. Non è una differenza da poco. Io vorrei testimoniare che nella mia vita questa differenza fra lode e ringraziamento mi ha permesso di essere qui oggi, altrimenti chissà dove sarei. Perché ecco, c'è stato un periodo nella mia vita, nella mia giovinezza, avevo 21 anni, quando persi mio padre per un ictus. Chiedo scusa a chi conosce già la mia storia, ma questa sono e quindi non posso cambiarla. E quindi fu un momento molto difficile, ma a distanza di un anno e mezzo poi morì anche mia madre con un aneurisma d'aorta. Quindi io mi ritrovai all'età di 23 anni senza completamente passato, perché per un giovane la propria famiglia è il passato, no? E la sicurezza, e tutto. Sempre in quegli anni il fidanzato che avevo iniziò a frequentare una mia amica e quindi di colpo persi anche quello che per me poteva essere il futuro. Insomma, vedevo proprio la mia vita sciogliersi un po' come deve il sole. Mi sentivo tradita dal Signore e gli dicevo: ma Signore, perché questo? Perché a me, che ti sono stata sempre fedele, che ti ho sempre rispettato, lodato, e sono stata a te fedele, perché mi fai questo? E quindi ero molto arrabbiata con Dio e mi sentivo tradita anche dalle persone, dagli uomini, dall'amore che in quel momento avevo, dalle amicizie, per cui era proprio un momento di passione. Penso che lo possiate capire, di passione, di ribellione verso il Signore. Anche la frequenza dei sacramenti era molto difficile, era una lotta tutte le domeniche andare a messa, una lotta con me stessa. E, però nel rinnovamento avevo conosciuto questa preghiera di lode, che esalta, riconosce Dio per quello che Lui è. E allora mi dicevo: ma se Dio è pace, è amore, è gioia, Dio non cambia in base a come è cambiata la mia vita. Dio rimane sempre pace, amore, gioia. Lo era ieri, lo è oggi, lo sarà domani, indipendentemente da come va la mia vita, da come va la storia. Dio è sempre l'alfa e l'omega di ogni cosa. E allora questo mi faceva alzare lo sguardo al cielo, quello di cui parla anche San Paolo quando dice il sacrificio di lode, no? E mi faceva alzare lo sguardo al cielo e non rimanere ripiegata su me stessa. E mi faceva dire qualche piccola lode al Signore. In quel momento non è che mi uscivano grosse preghiere, non è che avevo di che ringraziarlo, non trovavo motivi per ringraziare il Signore. Ma una piccola lode quotidiana al giorno ha permesso a Dio di far scendere giorno dopo giorno una gocciolina della sua grazia e di mantenere aperto uno spiraglio del mio cuore, perché quella grazia che scendeva potesse guarire, potesse liberare, potesse sanare, potesse portare pace. E il Signore lo ha fatto, una gocciolina di grazia al giorno, un po' per volta. E questo lo devo proprio alla preghiera di lode. Lo devo proprio al fatto che alla potenza della lode, che non guarda alla nostra vita, ai nostri problemi, alla potenza della lode che è Dio che agisce dentro di te, Dio che agisce. Ecco allora che mi sembra importante passare questa testimonianza sulla differenza proprio fra lode e ringraziamento. Anche quando non riusciamo a ringraziare il Signore, sappiate che possiamo però continuare sempre, sempre, sempre a lodarlo. E anche quando abbiamo difficoltà a lodarlo, il Signore ci dà degli strumenti, ci viene in aiuto. Perché se andiamo a prendere i salmi, sono una preghiera di lode, molti salmi sono di lode, altri sono magari di intercessione, ma la maggior parte sono di lode. Quindi quando magari sentiamo che le parole non ci vengono facilmente nella nostra preghiera, ecco, apriamo un salmo e iniziamo a leggere quel salmo, magari a ripeterlo. Piano piano il Signore si farà posto nel nostro cuore e sulle nostre labbra. Noi non siamo degli angeli, quindi non è che quando arriviamo al gruppo, nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, boh, iniziamo a lodare. Noi portiamo noi stessi. Portiamo la nostra umanità, portiamo il nostro tran tran quotidiano, i nostri problemi. E allora intanto affidiamoli al Signore, no? Questo fa anche parte della preghiera, cioè affidare al Signore tutto quello che siamo e che abbiamo. Poi comandiamo alle nostre labbra di lodare il Signore. Questo lo possiamo fare, al cuore non si comanda, è un muscolo involontario, non si comanda, ma alle nostre labbra possiamo comandare di lodare il Signore. Quella preghiera che all'inizio potrà essere un sacrificio, all'inizio potrà essere una preghiera fatta con la nostra intelligenza, piano piano si trasformerà in preghiera carismatica, cioè la nostra volontà, la nostra intelligenza le lasceremo allo Spirito Santo e lo Spirito Santo farà lui, proseguirà lui. Ma se noi non gli diamo la nostra disponibilità, non gli diamo quello che siamo, la nostra umanità, è difficile che lo Spirito Santo poi riesca ad agire in noi. Quindi iniziamo noi a dargli ciò che abbiamo, le labbra, e allora iniziamo a pregare con la nostra intelligenza. Ci troveremo che pregheremo carismaticamente con lo Spirito Santo. Cosa succede quando lodiamo? Succede che attraverso la lode passa la potenza guaritrice, liberatrice, consolatrice di Dio. Ve l'ho raccontato nella mia testimonianza, ma personaggi più autorevoli di me nella Bibbia ne sono testimoni. Ricordiamo il re Davide, ricordiamo Paolo e Sila in Atti 16. Paolo e Sila cosa stavano facendo? Stavano pregando, cantavano inni e d'improvviso venne un terremoto così forte da scuotere le mura della prigione dove Paolo e Sila si trovavano. Ecco, anche Paolo e Sila non è che erano in un momento bello della loro vita, erano in prigione. E anziché ripiegarsi su loro stessi, anziché chiedere al Signore ma perché, fare le lamentazioni, no? Come certe volte facciamo noi, loro decisero che quello era il momento per lodare il Signore. E lì passò tutta la potenza liberatrice di Dio, che non solo servì per liberare i loro cuori, ma li liberò proprio dalle catene. E non solo loro due, ma tutti i prigionieri che stavano con loro furono liberati. Perché la nostra lode serve anche agli altri. Ecco perché a volte non è bene tenere la propria lode nel cuore. Non perché Dio non l'ascolti. Dio sa tutto di noi, quindi anche se preghiamo nel profondo del nostro cuore, Dio sente quella preghiera. Ma la nostra lode edifica chi mi sta a fianco. Quindi se io quella preghiera non la faccio sentire a Rita, a Pietro, magari era proprio quello che il Signore voleva, cioè utilizzarmi per far sentire qualcosa a Pietro o a Rita. E se non lo faccio, la mia preghiera non ha potuto edificare i fratelli che ho vicino a me. Quindi non lodiamo solo per noi stessi, ma lodiamo anche per la comunità. Perché la lode dei fratelli ci edifica e noi edifichiamo i fratelli. La lode fa sì che lo Spirito Santo diffonda i suoi carismi. A Pentecoste i discepoli stavano pregando, no? Quando lo Spirito Santo venne. La lode permette a Dio di potersi manifestare. In Seconda Cronache avvenne che quando i suonatori, i cantori si levarono per lodare il Signore perché è buono e la sua grazia dura sempre, allora il Tempio si riempì di una nube, cioè della gloria del Signore. Ecco che quanta potenza c'è nel canto, quanta potenza c'è quando facciamo un canto di lode. Noi pensiamo che sì, vabbè, ma tanto lo fa la corale, sì, vabbè, ma tanto lo fa quello che suona. No, perché anche tu, fratello, sorella, stonato, intonato, conosci il canto, non lo conosci, non importa, ma quando canti stai pregando, preghi due volte, come diceva Sant'Agostino, no? Quindi facciamo anche nostra la preghiera che si fa mentre si canta, no? Non deleghiamo nei nostri gruppi il canto soltanto al servizio musica e canto, ma facciamolo anche nostro. Attraverso la nostra lode il Signore opera meraviglie, e la Bibbia è piena di questi personaggi che dalla lode, lodando, hanno poi vissuto delle meraviglie. Pensiamo a Giosuè che lodando Dio fece crollare le mura di Gerico, pensiamo a Giosafat che mise i cantori a lodare il Signore, no? Lodate il Signore perché la sua grazia dura sempre. Davanti all'esercito solitamente si mettono chi ha le armi, e invece Giosafat mise i cantori, quindi utilizzò proprio il canto come arma potente e vinse la battaglia con un piccolo esercito, vinse la battaglia contro gli ammoniti e i moabiti, che erano molti di più. Ma anche la lode di Mosè al passaggio del Mar Rosso, no? Le acque si aprirono perché Mosè lodava il Signore, e tanti altri episodi. Ma quando arriviamo al gruppo, che cos'è che rende bella la lode all'interno della preghiera comunitaria carismatica? Innanzitutto arrivare con un cuore preparato. E come si prepara il cuore? Pregando. Se io prego soltanto il giorno del mio incontro di preghiera comunitaria carismatica, quello è l'unico momento in cui io sto davanti al Signore e mi lascio inondare da Lui. E beh, è come mangiare una volta a settimana. Ci state? Secondo voi va bene mangiare una volta a settimana? Siamo d'accordo? Lo facciamo? Io non ce la faccio. Quindi dobbiamo arrivare all'incontro di preghiera comunitaria carismatica con la nostra preghiera personale, quotidiana, anche più volte al giorno. Stare proprio in questo atteggiamento di preghiera. E poi la lode nasce dalla comunione di tutti. E ecco l'importanza anche della pre-preghiera, cosiddetta pre-preghiera degli animatori. Coloro che sono chiamati a essere animatori e quindi in qualche modo ad aprire le porte della preghiera perché tutti i fratelli possano poi entrare nella lode, nella preghiera, ecco, loro per primi devono accordarsi, devono diventare un cuore solo, un'anima sola. È come se i chitarristi suonassero con una chitarra scordata. Che musica ne uscirebbe fuori? Che musica ne uscirebbe fuori, chitarristi? Una schifezza. Allora, si accordano le chitarre per suonare. È importante che si accordino i cuori per pregare, per animare la preghiera, diventare un cuore solo e un'anima sola. E in quel momento la pre-preghiera non deve essere un duplicato di quella che poi sarà la preghiera comunitaria carismatica. No, quello è un momento che serve per lasciare al Signore tutti i pesi che ci portiamo dalla giornata, per unirci fra di noi e quindi chiedere al Signore che diventiamo un cuor solo, un'anima sola, e per invocare lo Spirito Santo sugli animatori, in modo tale che gli animatori abbiano tutte le armi, tutti gli strumenti, tutti i carismi necessari per poter animare, per poter portare avanti la preghiera comunitaria. abbiano soprattutto lo Spirito Santo, il dono dei doni, che li faccia entrare, diciamo, in quella comunione sia orizzontale, cioè con i fratelli che si trovano nella preghiera comunitaria carismatica, ma anche una comunione verticale, perché comunque bisogna che l'animatore stia sempre in ascolto di Dio. E dico solo un'altra cosa, perché so che poi che il tempo stringe. L'animatore è quello che deve pregare dall'inizio alla fine dell'incontro? No. L'animatore, anzi, le più belle animazioni sono quelle in cui l'animatore dà il là e tutti gli altri pregano. Anche prima, no? Quando abbiamo fatto la nostra preghiera, ecco, gli animatori non è che hanno pregato sempre, abbiamo pregato tanto anche noi. E non c'è bisogno di pregare, ad esempio, uno alla volta, perché c'è la lode singola, ma c'è anche il momento di lode corale, di giubilo. È come quando uno fa un canto da solista e fa un canto polifonico. C'è il momento del solista, ma c'è anche il momento della polifonia, ed è molto bello. Il giubilo, la lode corale, è proprio questo momento di polifonia. Noi in quel momento ci uniamo a quello che stanno facendo gli angeli, i santi, che stanno lodando il Signore tutti insieme, e noi ci uniamo a questo momento di paradiso, no? Lodando e giubilando. Il Signore costruisce questa melodia, questo coro polifonico. Ecco che quindi magari io non ascolterò in quel momento di giubilo la preghiera del fratello, ma ci si unisce in un cuore solo, e quella lode, quel giubilo converte tanti. Tanti hanno fatto testimonianza che entrando in una durante una preghiera comunitaria carismatica sono rimasti proprio colpiti nel cuore da questo momento di giubilo, perché hanno sentito davvero che lì c'era il Signore, la potenza del Signore. L'animatore cosa può fare anche? Può dare degli spunti, degli input, ad esempio tipo dei flash di lode, no? Quindi magari una parola, fare una piccola risonanza su una parola che è uscita e che incita magari alla lode, e allora: Signore, tu sei pace, dice l'animatore, no? E da lì questo flash di lode si propaga in tutta l'assemblea, perché poi l'assemblea inizia a cogliere questo flash dell'animatore e inizia a dire: Signore, tu sei gioia, Signore, tu sei misericordia, Signore, ti lodo perché sei luce, eccetera, eccetera, eccetera. E ci si accende come tante lampadine, no? E la luce del Signore poi ci invade, e invade tutto il luogo in cui ci troviamo, i nostri cuori. Basta, mi fermo. Mi fermo, perché dalla teoria vogliamo passare alla pratica. Allora, abbiamo detto che siamo tutti animatori. Abbiamo detto che ogni vivente dia lode al Signore. Quindi, bocche chiuse non ce ne devono essere. Non pensate che siamo soltanto noi qui, noi cinque, noi quattro, c'è anche Luisi da lì, che sia soltanto il coro. Ma ogni vivente in questo momento dà lode al Signore. Se non lo facciamo noi, chi lo devono fare? Le pietre. Chi deve lodare il Signore? Noi! Alleluia!
Allora, adesso viviamo questo momento con fede. Questo è il momento esperienziale in cui chi è abituato a lodare, chi lo fa già regolarmente, contagia chi non lo fa, chi lo fa meno nei gruppi. Quindi questo è il momento in cui tutti, come diceva Raffaella, siamo chiamati ad aprire bocca per diventare ciascuno luce per l'altro. Naturalmente è uno strumento in cui sappiamo quello che la lode opera, quindi con questa fede lo facciamo, che il Signore adesso verrà a sbloccare, a stappare dei cuori che magari sono chiusi, hanno un sasso davanti che non fa scorrere la grazia e il fiume dello Spirito Santo. E allora con questa lode veramente il Signore può davvero aprire tanti cuori. Per cui viviamo questo momento esperienziale insieme, iniziamo con un canto e poi per almeno 5 minuti, 3-4 minuti dobbiamo lodare ed esaltare il Salvatore che ci ama, ci ha voluti qui e ci sostiene. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Benedetta, 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 bened promessa, una salvezza per la nostra vita. Lode a te, Signore, benedetto, santo, cuore della tua maestà, della tua divinità. Lode a te, Signore, benedetto, santo, santo, sei. Gloria a te, Signore, magnifico, rispettoso. Lode a te, benedetto, santo, benedetto.
Tematiche adesso trattate, cioè quali sono la prepreghiera, l'accoglienza e la lode. Abbiamo sempre i tempi di corsa, quindi altrimenti passiamo alla seconda sessione. Ovunque siamo andati fino adesso non abbiamo mai fatto pause, quindi perché proprio i fratelli non ne sentivano la necessità, le altre diocesi, però naturalmente se ne avete bisogno ce lo dite. Quando volete ci fermiamo, diversamente i bagni sono di là, vero Giuseppe? I bagni sono di là, chi ha bisogno può fare la pausa anche singolarmente, ma il bagno, ok? Nina deve fare una domanda. facciamo girare magari questo microfono fra di voi.
Raffaella, prima hai accennato al discorso di lode e giubilo. Se è possibile distinguere, cioè c'è una distinzione tra preghiera di lode e preghiera di giubilo? Grazie.
Sì, San Gregorio Magno diceva che quando non abbiamo più parole da dedicare al nostro innamorato, al nostro Dio, allora il nostro cuore è talmente pieno che inizia a giubilare. Sicuramente il giubilo è quella preghiera anche corale, no? che facciamo, in cui magari ecco, lasciamo che proprio lo spirito canti in noi. In genere noi siamo abituati più alla preghiera in lingue successiva al momento dell'invocazione dello Spirito Santo, ma anche la lode può poi trasformarsi in un giubilo e quindi trasformarsi in questo momento in cui noi prestiamo le nostre labbra e iniziamo proprio a tornare un po' bambini, no? Come fanno i bambini che si rivolgono al loro papà, alla loro mamma, proprio non con delle parole vere e proprie, ma con questi balbettii. Ecco, è il cuore che esplode di questa lode e che quindi si trasforma in giubilo. Ovviamente è una progressione, no? Nel senso che non possiamo pensare di iniziare direttamente la preghiera giubilando, perché è forse la parte più alta, ecco, della preghiera di lode, quando proprio siamo entrati talmente tanto alla presenza del Signore che poi davvero è una contemplazione, un riconoscere proprio quello che Lui è, senza avere neanche le parole materiali, parole concrete, ecco. È difficile, diceva anche qualche santo, è difficile descrivere la maestà di Dio, che è qualcosa che va al di là dell'umanità, con quelli che sono i mezzi umani. La parola è un mezzo umano. Ecco che allora il giubilo interviene per descrivere in maniera ancora più degna quello che Dio è. È un po' una fotografia della grandezza di Dio. Non so se sono stata abbastanza esauriente.
Sì, in sostanza del canto in lingue e della glossolalia dopo ci parlerà Domenico. Il giubilo è l'espressione massima gioiosa del canto in lingue, che di solito durante la preghiera di lode esplode e si completa con questa gioia, questa lode al Signore che viene espressa in lingue, però in maniera gioiosa, mentre il canto in lingue è il canto in lingue di per sé, può essere gioioso, può essere di intercessione, può essere di fede, può essere assumere le sue varie modalità. Altre domande? Altrimenti lasciamo la parola a Giuse. Giuse, ci sei? Tocca.
Se mi spostate un po' più avanti la mettiamo un po' più al centro.
Ecco, voglio ringraziare particolarmente Giusy, perché lei lavora a Carpi e adesso è andata a trovare i suoi parenti in Sicilia e oggi aveva il pranzo con la mamma, il fratello, quindi sapete poi giù quando si fanno i pranzi cominciano all'una e finiscono verso le 18-19 e lei ha dovuto interrompere anche con i nipotini, lasciare i nipotini per dedicarsi alla diocesi di Bologna. Quindi già solo per questo merito un applauso in anticipo.
Il problema quando Gesù chiama non possiamo fare altro che rispondere. Non so se mi sentite.
Sì,
sentiamo. Ok, ok. Gesù è il Signore.
Alleluia!
Alleluia!
Gesù è il Signore!
Ecco, oggi il Signore ci ha detto che noi dobbiamo stare nella gioia. Siamo chiamati a essere il popolo della gioia. Dobbiamo abbandonare la nostra tristezza, le nostre preoccupazioni. E allora, veramente dobbiamo testimoniare, lo vogliamo testimoniare proprio con questo incontro. Con questo incontro che è la preghiera comunitaria carismatica. Saliamo al secondo piano di quel palazzo di cui Pietro ci ha parlato all'inizio. Entriamo nell'appartamento dell'invocazione dello Spirito Santo. L'incontro di preghiera comunitaria carismatica abbiamo visto e avete sentito in maniera meravigliosa, a mio parere, comincia sempre con un momento di accoglienza, che scaturisce in un momento comunitario di lode, di rendimento di grazie, di riconoscimento della presenza di Dio, in modo da predisporre ogni cosa, sia a livello interiore che a livello esteriore, per una proficua accoglienza di questa grazia. L'esperienza di lode, abbiamo ascoltato, introduce poi a un momento profetico di ascolto, nel profondo dei cuori e della presenza delicata ed efficace del Signore che parla al suo popolo. In questo tempo profetico, lo Spirito può ispirare momenti di purificazione per una maggiore apertura di cuore, oppure può introdurre subito dopo l'invocazione comunitaria del dono dello Spirito. È questo il momento fondamentale, importante, che la comunità orante deve curare e deve esprimere bene, perché da questo dipende lo svolgimento dell'incontro di preghiera. Capite bene che l'invocazione dello Spirito Santo, quindi, non può essere relegata alla fine di un incontro di preghiera, perché è dallo Spirito che dipende e scaturisce la nostra preghiera. Già, come ha detto Raffaella giustamente, già dall'incontro di pre-preghiera che ogni animatore deve fare prima di ogni incontro. È grazie allo Spirito Santo, infatti, che noi siamo introdotti alla conoscenza di Dio, una conoscenza che non può essere solo teorica, perché le persone non si possono mai conoscere solo in teoria. Diceva Pietro all'inizio, bisogna farne esperienza. E dobbiamo fare esperienza di Dio per conoscerla in fondo. E siccome Dio è persona, anzi è un solo Dio in tre persone, noi possiamo conoscerlo solo facendo un'esperienza. Ora è proprio lo Spirito Santo che ci introduce in questa conoscenza esperienziale di Dio. Ce lo ha fatto capire Gesù quando ha detto: il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Lo Spirito Santo, quindi, non ci insegna qualcosa di diverso che già non ci ha detto Gesù. Egli continua a ricordarci tutte le cose che ci ha detto, ma ce le ricorda in un modo interiore, approfondito, illuminante, attuale. Lo Spirito Santo è luce, lo Spirito Santo illumina. La parola di Dio è sempre la stessa, eppure essa è sempre nuova ed attuale. Grazie all'azione dello Spirito, che è il maestro interiore di verità, di quella verità che in ultima analisi è Gesù stesso, lo Spirito Santo di Dio ci introduce alla verità, che è Gesù. Lo Spirito Santo rivela. Noi siamo chiamati ad invocare lo Spirito Santo, a desiderarlo con insistenza. Desiderarlo come i bambini quando vogliono un regalo dai loro genitori. E lo desiderano, lo chiedono e lo richiedono, fino al punto che il padre è sfinito per la loro insistenza, non può fare altro, deve concederlo. Ecco, noi dobbiamo fare come quei bambini, non dobbiamo mai stancarci di chiedere il dono dei doni, di chiedere lo Spirito Santo al Padre. Senza lo Spirito Santo, la nostra preghiera è vuoto ritualismo. Senza lo Spirito Santo, la nostra azione pastorale è sterile, esibizionistico e non produce frutti duraturi. Senza lo Spirito Santo, la nostra parola ostenta solo il nostro orgoglio intellettuale e rivela la pochezza del nostro cuore. Senza lo Spirito Santo, le nostre comunità diventano il trionfo dell'egoismo e dell'individualismo. Con lo Spirito Santo tutto cambia, tutto cambia. La nostra preghiera è autentica azione dell'Onnipotente. La nostra azione pastorale diventa veramente efficace. La nostra parola non è più la parola, ma è quella di Dio in noi. Le nostre comunità rivelano il volto stesso di Dio e vivono l'amore fraterno. Ecco, lo Spirito Santo è quindi cambiamento. Lo Spirito Santo muove, anzi, lo Spirito Santo smuove. Lo Spirito Santo non fa cose nuove, ma fa nuove le cose, cito Padre Raniero Cantalamessa. Ci dà una nuova visione di noi stessi e anche di tutta la realtà in cui siamo inseriti. Se invochiamo il nome dello Spirito Santo, desiderandolo con fede e ad alta voce, se lo chiamiamo con il cuore, allora scopriremo che la mente si schiarisce, i pensieri di Dio raggiungono il nostro cuore, ogni tensione intorno a noi si alleggerisce. Percepiamo la nostra stessa persona in modo diverso, più positivo. Si avverte con più intensità l'amore di Gesù che scorre tra di noi. La prima testimonianza che il rinnovamento nello spirito può offrire a coloro che si accostano all'incontro di preghiera comunitaria carismatica è quella del primato dello Spirito Santo nella vita cristiana, quale soggetto e oggetto di preghiera. Soggetto in quanto lo Spirito Santo è il vero protagonista dell'incontro di preghiera, è lui il vero animatore che conduce la preghiera comunitaria carismatica. Come testimonia l'Apostolo Paolo, senza lo Spirito Santo non sappiamo come pregare e tantomeno cosa chiedere. Nella preghiera colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito. Pertanto abbiamo bisogno dello Spirito di Dio per entrare in relazione con il Signore. Nessuno può dire Gesù è il Signore se non è sotto l'azione dello Spirito Santo. E noi così dobbiamo tornare a salutarci. Gesù è il Signore. Ogni volta che incominciamo a pregare Gesù, è lo Spirito Santo che con la sua grazia preveniente ci attira sul cammino della preghiera. Lo Spirito Santo, perciò, è l'habitat naturale che ci permette di entrare in relazione intima e profonda con Dio, poiché è solo per mezzo di Lui possiamo proclamare la Signoria di Cristo. La preghiera non è nostra iniziativa, ma è sempre preceduta dall'agire di Dio. È suscitata da Dio attraverso lo Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo prende dimora in noi, anche la preghiera diventa una presenza costante e ispirante nella nostra vita. Dove c'è lo Spirito del Signore, là c'è la preghiera. Lo Spirito Santo, inoltre, è anche l'oggetto, o meglio, è il termine della preghiera, cioè colui al quale noi rivolgiamo la nostra preghiera. Lo invochiamo, lo desideriamo, lo attendiamo, lo accogliamo e lo lasciamo agire nella nostra vita. Scriveva San Bonaventura, su chi viene lo Spirito Santo? Egli viene dove è amato, dove è invitato, dove è atteso. In sostanza, più si invoca e più lo invoca, più si riceve lo Spirito, più lo si richiama e più lui arriva. Più si è capaci di stabilire una relazione intima con lo Spirito Santo e più si è capace di stare con gli altri, anche quando tutto si complica. Il rinnovamento dello Spirito ha perciò una missione. Diocesi di Bologna, avete una missione. La missione di ridare il primato allo Spirito Santo, di testimoniare che senza lo Spirito Santo la vita cristiana è inconsistente, depotenziata della sua verità più profonda. Senza lo Spirito Santo non c'è vita ecclesiale, non c'è possibilità di fare vera esperienza di Dio. Senza lo Spirito Santo non è possibile pregare né tantomeno ascoltare la voce del Signore. Generalmente il momento dell'invocazione dello Spirito è scandito da brevi interventi da parte degli animatori che invitano tutta l'assemblea attraverso la lode corale, come abbiamo già detto, che apre i cuori e rafforza la comunione. Gli animatori possono anche invitare a rivolgersi allo Spirito Santo, invocandolo con tutti i titoli, i doni, le virtù, i frutti, i carismi. Anche con un canto dedicato che non va interrotto e che segna il vertice della preghiera fatta con intelligenza. Cosa segue dopo l'invocazione dello Spirito Santo? Lo Spirito Santo suscita carismi profetici, momenti di lode comunitaria, personali, alternati da canti in lingue, gesti profetici, ma anche momenti di silenzio che preparano il tempo profetico dell'ascolto della parola di Dio che parla al suo popolo. Non c'è una valutazione prettamente cronologica di questi momenti. Molto dipende dal grado di discernimento degli animatori, dei responsabili chiamati a svolgere la funzione profetica della sentinella, che vede, che ascolta e riferisce all'assemblea. Gli animatori della preghiera sanno osservare, pregano ad occhi aperti, nel senso che vedono i segni della presenza dello Spirito, guardando con amorevole attenzione l'assemblea orante, senza giudicare, ma al contempo senza isolarsi dal contesto. Gli animatori sono come asinelli del Signore, con un orecchio verso l'alto per ascoltare Lui, il Signore, e un orecchio a squadra, in orizzontale, per ascoltare i fratelli. Questa è un'immagine che io ho preso dal mio caro padre Matteo Lagrua. È chiaro che se io sto cercando, invocando, desiderando l'amore, il dono dei doni, lo Spirito Santo, anche la gestualità del mio corpo è fondamentale. Io non posso desiderare l'amore stando seduto a braccia conserte, perché noi non preghiamo solo con il cuore o con le labbra, ma levando al cielo le mani, danzando, muovendo tutto il nostro corpo, il Verbo di Dio che è fatto carne, Giovanni 1,14, e non ha disdegnato nessuna delle espressioni corporee, riverbero dell'animo umano, nella gioia e nel dolore. Allora concludo dicendo che ognuno di noi, popolo del rinnovamento dello Spirito, lasciamoci vincere dall'amore di Dio attraverso l'azione dello Spirito Santo in noi. Godiamoci, invochiamo, supplichiamo con la mente, con il corpo e con il cuore. Desideriamo la nostra porzione di Spirito Santo ogni giorno e testimoniamolo con la nostra vita. Amen, alleluia.
Diciamo che arrivati a questo momento mi sento sempre un po' fortunato, perché dopo l'accoglienza, dopo la preghiera, dopo l'intervento dei fratelli, i cuori già sono aperti, lo Spirito già agisce e il nostro cuore già è diventato un po' terra arida. E penso che sia giusto proprio questo momento che il cuore sia diventato terra arida, perché il tema che siamo arrivati adesso è un po' un tema centrale, che è il tema della profezia. Anzi, mi permetto di dire, la profezia non è un tema centrale solo nella nostra preghiera, ma la profezia riguarda un qualcosa di molto più profondo, perché va un po' nell'essere della nostra fede. Riprendo un po' le parole di Papa Francesco in una omelia, che dice che la profezia è talmente importante che se manca la profezia non solo non c'è preghiera, ma senza la profezia non c'è la Chiesa. Cioè, senza la profezia manca quello sguardo penetrante nel quale sulle cose concrete della nostra vita. Senza la profezia non c'è quella parola che ci aiuta a fare memoria. Perché, fratelli, un aspetto che oggi un po' accomuna tutti noi qui presenti oggi è che siamo tutti figli di una profezia. Cioè, siamo tutti figli di un'esperienza dal quale noi agganciamo la nostra fede. Cioè, in quel momento, in quell'esperienza, la nostra fiammella di fede è aumentata. Per questo tutti noi ci accomuna una profezia. Ho voluto proprio partire su questo aspetto, proprio per fin da subito centrare il tema, l'aspetto della profezia, che è un tema molto centrale. È un tema nel quale un po' affascina tutti noi, perché vediamo anche dall'Antico Testamento tutti i profeti, la bellezza e il fascino che la Sacra Scrittura ci dice. Però se da un lato la profezia è portatrice di questa bellezza, di questo fascino, però dobbiamo anche pensare che la profezia è portatrice anche di una responsabilità. Perché? Profetare cosa significa? Profetare significa pronunciare il messaggio di Dio. E quando questo tema si affaccia alla mia vita, però la mia vita non ha una buona base di vita spirituale, ecco che davanti a questi temi un po' ritorniamo a quella parola che la sorella ha spezzato, cioè induce in noi una tristezza, cioè prende il sopravvento di noi su di noi la tristezza. E più la tristezza aumenta, più la paura aumenta. E più la paura aumenta, più arriviamo a dare delle risposte che sono un po' superficiali. Cioè, per farvi un esempio, molto spesso diventiamo un po' come quei personaggi del capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, cioè dopo che Gesù aveva fatto il miracolo della moltiplicazione dei pani, ecco che Gesù sale sul monte a pregare e quando scende, che va verso la folla, inizia un discorso apocalittico, cioè inizia un discorso di una profondità, che è una rivelazione, E quelle persone nel quale non avevano una buona base di vita spirituale, ecco che rispondono in modo superficiale, cioè questa parola è troppo forte per noi, chi può ascoltarla? Ve lo traduco nel nostro tempo di oggi. Cioè, forse davanti al tema delle profezie, vediamo che è un tema talmente grande che noi ci pensiamo che è un tema solo forse per i sacerdoti oppure per i teologi. Ma fratelli, è una risposta molto superficiale, perché il tema della profezia non è un qualcosa che noi dobbiamo acquisire dall'esterno, che dobbiamo conquistare, no, ma che attraverso il sacramento del battesimo già è infuso in noi. Cioè, ce lo ricorderà molto bene la lettera di Pietro, nel quale ci dirà che il popolo di Dio è un popolo di re, è un popolo di sacerdoti, è un popolo di profeti, e quindi è un qualcosa che già abbiamo dentro di noi, che fa parte del nostro essere. Forse qualcuno starà pensando, sì, ma è un dono che ho, però non ho mai esercitato. Fratelli, qui ci viene incontro un documento dogmatico, la Lumen Gentium, nel quale ci dice che questo dono della profezia, almeno una volta nella nostra vita, l'abbiamo sperimentato. Lo sapete quando? Ogni qualvolta, nelle nostre famiglie, nelle nostre relazioni, sui nostri luoghi di lavoro, abbiamo testimoniato la bellezza della nostra fede. E quindi nessuno si può sentire fuori da questo tema, nessuno può dire che il dono della profezia, il tema della profezia è un qualcosa che non ha nulla a che fare con nella mia vita. Però l'Apostolo Paolo continua e va un pochino più in profondità e ci dice che molti sono i carismi, ma uno solo è lo Spirito, e a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito. Io spesso, quando leggo questo versetto, la prima idea che mi faccio è un po' tutta sulla trattazione dei carismi, però c'è una parola profetica prima che ha una potenza straordinaria, è quella a ciascuno. Cioè, tenere presente questo a ciascuno nelle nostre viti e tenere presente che ogni qualvolta incontriamo un fratello andando al gruppo, ogni qualvolta incontriamo quel fratello, il nostro primo esporre un qualcosa verso quel fratello non è esporre un giudizio o esporre una pesantezza che forse quel fratello anche in modo caratteriale può esprimere. No, ma è tenere presente questo a ciascuno, cioè che quel fratello è una manifestazione particolare dello Spirito, e quindi quel fratello, attraverso il suo carisma, attraverso la sua manifestazione, può edificare me e tutta l'assemblea. Però mettendo nel nostro cuore, esprimendo nel nostro cuore questi sentimenti, lo diceva anche un po' Rita nell'accoglienza, noi diamo la possibilità a quel fratello di sentirsi libero, anche di osare, e quindi di esprimere il suo carisma. E forse quel fratello è proprio portatore del carisma della profezia. E noi come lo riconosciamo, come individuiamo se quel fratello è portatore del carisma della profezia? Noi li riconosciamo perché attraverso quella profezia del fratello, attraverso quel leggere, quel passo biblico, ecco che quel passo biblico aiuta ad aprire il cuore al fratello che è di fronte e a tutta l'assemblea. Cioè, potremmo dire che il primo frutto della profezia è un po' questa azione liberante. E questo fratello può esprimere il suo carisma in varie forme. Lo può esprimere attraverso la forma della profezia biblica numerica, che è un vero e proprio dono dello Spirito Santo, perché non ha neanche fondamento biblico. Ma come funziona? Funziona che il profeta vede davanti a sé, in contemplazione, ha una visione, e davanti a sé vede il numero del capitolo e il numero del versetto, e profetizza Luca 19:9. Ovviamente, per come è normale per tutte le profezie, questo deve avere una risonanza, deve avere una testimonianza di liberazione. E se c'è questa risonanza, se c'è questa testimonianza, allora ecco che per quella casa è veramente venuta la salvezza oggi. Un'altra forma nel quale possiamo esercitare il carisma della profezia è il dono delle lingue. Però nel dono delle lingue dobbiamo distinguere due aspetti, quelli che sicuramente ne abbiamo già sentito parlare, quella della xenoglassia e quella della glossolalia. La xenoglassia, per dirvelo in modo breve, è ciò che è narrata in Atti degli Apostoli, cioè che gli apostoli, dopo aver ricevuto lo Spirito, ecco che uscirono e iniziarono a parlare in lingue a loro sconosciute. Ma c'erano lì abitanti della Mesopotamia, della Frigia, parti, medi, che comprendevano bene ciò che quegli apostoli stavano dicendo. L'altro aspetto è quella della glossolalia. La glossolalia ci fa fare esperienza di una profondità, cioè la glossolalia è fare esperienza di quella profondità nel quale io molto spesso talmente vivo una profondità in preghiera, che può essere, come diceva Raffaella prima, quello del giubilo, io non riesco a formulare in parole quella preghiera. È lo spirito però che mi fa fare esperienza di formulare quell'aspetto, quella preghiera in gemiti inesprimibili. Però facciamo attenzione, quando preghiamo in lingue attraverso la glossolalia, è vero che prima di tutto noi ci rivolgiamo solo ed esclusivamente a Dio, San Paolo lo dirà, quando prego in lingue la mia razionalità diventa, resta senza frutto. Però nonostante che la mia razionalità resta senza frutto, quando preghiamo attraverso il dono della glossolalia, cioè non è che noi entriamo in un aspetto di estasi, cioè che ci liberiamo assolutamente e lasciamo da parte anche la nostra razionalità. No, anche in quell'esperienza, in quell'ebbrezza dello spirito, c'è una libertà che comunque mi chiama, e nel quale mi dice di tendere, mi dice di vigilare attraverso anche la mia razionalità. E volevo fare anche un'altra accortenza su questo aspetto, cioè dato che la glossolalia è prima di tutto una relazione verticale con Dio e quindi noi ci rivolgiamo esclusivamente a Dio, automaticamente però sono io che porto avanti quel dono, quel parlare in lingue. Cioè, anzi meglio ancora, è lo spirito che mi guida a pregare attraverso gemiti inesprimibili. E cioè, anche quando usiamo, quando facciamo l'esercizio della glossolalia, e gli animatori del canto, della musica, cioè può darsi che un animatore arpeggia con la chitarra oppure col suono di una pianola, a guidare quel canto non è l'animatore col suo arpeggiare la chitarra o col suo suono del pianoforte. No, ma è lo spirito che guida in me, che ci dà l'inizio, ma ci dà anche la fine di quel canto. Facciamo molta attenzione su questo. Un'altra forma per esercitare il carisma della profezia, che è quella un po' l'emblema dei nostri incontri, è quella dell'apertura della parola. Che, ve lo ripeto, ma penso che già l'avete sentito molte e molte volte, che non è un'apertura a caso, ma è un chiedere una luce al Signore. Però, fratelli, facciamo attenzione, non è un chiedere una luce in quel determinato asso di tempo. Cioè, io non chiedo quella luce dopo l'invocazione dello Spirito e dopo l'aver parlato in lingue. No, ma il chiedere quella luce è un qualcosa che va a priori. Prima diceva della pre-preghiera, io vado ancora all'origine. Cioè, quando entriamo nel nostro luogo, che può essere una chiesa o la saletta dove ci riuniamo, e incontriamo già quel fratello, ci relazioniamo con quel fratello, io già inizio ad intercedere parlando con quel fratello. Dentro di me già inizio a dire, Signore, donami quella luce. Donami quella luce nel quale può essere una parola liberante per questo fratello che mi sto relazionando, o può essere una parola di conferma nella vita, nel cammino di questo fratello. Per concludere, nel quale ho fatto un po' un orizzonte un po' sui piani, diciamo che ci sarebbe tanto e tanto da dire, ma i tempi sono quello che sono e soprattutto dobbiamo dare spazio soprattutto a un momento esperienziale, volevo lasciarvi con questa immagine. Ed è l'immagine che Gesù mette in ognuna delle nostre mani, in modo singolare, dei chicchi di grano. E Gesù dice a ognuno di noi, questo è il tuo pane. Capiamo bene che quei chicchi di grano, per trasformarsi in pane, c'è bisogno di un mescolamento. Questo per dirvi cosa? Che forse anche noi, io spesso l'ho fatto, quando partecipavo a delle giornate di formazione, a dei ritiri, alla fine dicevo sempre sì, ma dammi un po' quel libretto di istruzioni nel quale io possa avere la sicurezza del successo nell'esercitare questo carisma. Ma Pietro ce lo ripeteva prima, non è assolutamente una tecnica, non è una tecnica la preghiera, perché l'unico modo per esercitare i nostri carismi, o l'unico modo per imparare a pregare, c'è solo un modo, quello di pregare. Allora questa immagine, cosa vi voglio dire? Vi voglio dire che dobbiamo mescolare, cosa voglio lasciarvi soprattutto? Voglio lasciarvi che questi chicchi di grano rappresentano un po' la grazia. Pietro lo diceva prima, c'è quella grazia che suppone la natura e quella grazia rappresenta ovviamente l'agire di Dio. E sappiamo che l'agire di Dio non verrà mai meno. Allora quei chicchi di grano staranno sempre nelle nostre mani. Però quei chicchi di grano dobbiamo iniziare un processo e dobbiamo mescolarli con la nostra natura. O meglio ancora, dobbiamo mescolarli con la nostra creatività. E la nostra creatività che di cosa è fatta? È fatta delle nostre capacità. È fatta anche riconoscendo questi limiti, ma attraverso questi limiti è la grazia che agisce. Abbandonandomi a quella grazia, ecco che c'è quel mescolamento nel quale do vita a questo pane, cioè quello di esercitare al meglio i propri carismi. Allora capite bene che non c'è tanto libretto di istruzioni, però volevo lasciarvi comunque con tre coordinate. La prima è quello dell'ascoltare. Attraverso l'ascolto San Paolo chiamerà questo aspetto importante perché tutto venga fatto con ordine e decoro. Io sono chiamato ad ascoltare, automaticamente a fare silenzio, per ascoltare la voce del fratello, per ascoltare quella parola se viene da Dio. E per capire se quella parola viene da Dio, automaticamente devo fare il secondo passaggio, è quello del discernimento. Cioè io devo discernere se quella parola viene da Dio o non viene da Dio, perché fratelli, non ci scandalizziamo di questo. I sinottici ci danno l'esempio che ci sono anche delle parole che non provengono da Dio. L'episodio di Gesù nel deserto ci insegna questo, che il diavolo tentava Dio attraverso la parola di Dio citando i salmi. E come devo capire se una parola viene da Dio o una parola non viene da Dio? Attraverso un atteggiamento molto semplice. Se quella parola incute in me un senso di colpa, se quella parola incute in me un senso di giudizio, se quella parola incute in me una paura, quella parola non viene da Dio. Ma se quella parola invece mette in me sentimenti di pace, di amore, di fraternità e di coraggio, quella parola viene da Dio e quindi devo profetare. Però il terzo aspetto è un po' l'aspetto nel quale dove richiamo pure questa creatività nostra, questa capacità nostra, e cioè siamo scesi in una profondità attraverso l'ascolto, attraverso il discernimento, però dobbiamo portare su, cioè dobbiamo portare questa profondità sul terreno in cui camminiamo, cioè nei nostri incontri, nelle nostre assemblee, e cioè dobbiamo diventare attraverso quella parola profeti di oggi. Cioè io attraverso quella parola, quell'episodio biblico, devo parlare alla vita del fratello, devo parlare alla mia comunità, perché facendo questo sfrutto anche quella caratteristica della parola di Dio, e cioè, ce lo dirà la lettera agli ebrei, la parola di Dio è di ieri, di oggi e di domani. Allora fratelli, capiamo bene che c'è un compromettersi, cioè la sequela è sempre un compromettere la nostra vita, ma non parte solo della nostra vita. Perché lo sappiamo bene, anche il rinnovamento ci chiede, è un cammino che chiede tanto perché chiede di compromettere tutta la nostra vita. Ma questo perché? Riprendo un po' le ultime parole che disse Giobbe. Giobbe alla fine del suo libro disse: Signore, io prima ti conoscevo per sentito dire. Forse, Signore, ti conoscevo attraverso una testimonianza, nel quale però che è suscitato solo delle emozioni che non si sono concretizzate. Ora invece, Signore, attraverso il mio compromettermi, cioè attraverso la mia creatività, attraverso il mio coraggio e soprattutto attraverso il mio abbandonarmi a te, ti ho visto. Cioè ho sperimentato il tuo amore, ho sperimentato la tua misericordia e ho sperimentato la tua grandezza. Amen.
Scusate, prima che vi apprestate al momento esperienziale, io vi saluto.
Ciao Giusy, grazie, grazie.
Grazie a tutti, Gesù è il Signore.
Alleluia. Domenica ha detto che vuole le arancine, mi raccomando. Gli arancini.
Le arancine.
Pure su questo.
È vero.
Allora,
avete sentito quanta sapienza da Giusy e da Domenico? Domenico studia teologia, vero? Quindi avete visto con che facilità citava la parola di Dio e ha una conoscenza proprio che gli viene da questi studi che sta facendo per diventare diacono, poi con la sua gradualità, prima accolito, poi diacono. E quindi preghiamo anche per lui per questo, perché questo ministero diventa sempre più fecondo in lui. Quindi ci ha parlato della profezia, adesso prima del momento esperienziale scendiamo in quella che è la più comune delle profezie che viviamo nei nostri gruppi, nelle nostre comunità, che è la profezia mediante l'apertura biblica della parola. Il profeta, ci dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 14 versetto 3, dice che chi profetizza parla agli uomini per la loro edificazione, esortazione e conforto. Un po' quello che diceva Domenico prima, no? Non puoi una profezia rattristare, rabbuiare, impaurire, ma parla per l'edificazione e per il conforto del popolo di Dio. Quindi oggi ci sono tanti profeti di sventura, non so se li leggete sui social, tutti profetizzano, tutti, ma li riconoscete dai frutti anche, da quello che dicono, che sono profeti di sventura, quindi abbiamo la capacità di fare discernimento anche su questo. E poi vi è la profezia, noi stiamo parlando della profezia cosiddetta occasionale, perché la profezia residenziale è quella che il profeta, vi ricordate Geremia, Michea, tutti questi profeti avevano la profezia residenziale, cioè si sapeva, erano costituiti, come dice la parola di Dio, ci sono gli apostoli, i maestri e ci sono i profeti. Nel nostro caso, nei nostri incontri di preghiera, invece si parla di profezia occasionale, perché tutti possiamo profetare e il Signore a ciascuno può dare tale carisma. E le preghiere, quelle spontanee naturalmente, che sono, vengono da un moto umano di buona volontà, e sono differenti da quelle ispirate, quindi sappiamo distinguere quando ci dicono veniamo alla preghiera, sì, al rinnovamento si fanno le preghiere spontanee. No, non si fanno solo preghiere spontanee ispirate da un moto umano buono, ma si fanno soprattutto preghiere ispirate, che sono quelle mosse dall'azione dello Spirito Santo in noi. Ecco, tutto questo ci fa entrare nel clima della profezia, ma la vera parola che trafigge il cuore nei nostri incontri, il vero senso del nostro andare agli incontri di preghiera è appunto per ascoltare, entrare alla presenza di Gesù mediante la sua parola, quindi la proclamazione della parola di Dio. Quella parola di Dio pronunciata durante l'incontro di preghiera è per me, per la mia vita. Non si può quindi restare indifferenti. Se si accoglie la parola, essa si incarna nella nostra vita, e se accolgo la parola, accolgo Gesù. Ed ecco perché dobbiamo stare attenti nei nostri gruppi a non fare confusione, no? Molte volte si legge, vengono proclamate durante un incontro 3, 4, 5, 6, 7 parole. È chiaro che questo non ci dà l'orientamento poi su ciò che il Signore vuole dirci. Perché, attenti bene, non è che una parola in più non è parola di Dio, come diceva Domenico, rimane sempre parola di Dio, però è sciupata se ne diciamo tante, e soprattutto i fratelli non sono in grado di cogliere l'orientamento e qual è lo spirito profetico di quella preghiera. Per cui le parole devono essere una, due, massimo tre. Tutt'al più usiamo la parola confermo quando abbiamo una profezia che conferma quello che i fratelli hanno già letto, quindi diciamo confermo. Naturalmente le prassi virtuose ed autentiche della preghiera comunitaria carismatica di cui stiamo parlando ci inducono a dire appunto che le parole da proclamare non devono essere più di due o più di tre. Quindi l'equipe di animazione è chiamata a discernere cosa il Signore vuole dire all'assemblea, e tutta l'assemblea rimane sottomessa, e gli animatori che il Signore ha chiamato loro per quella sera saranno responsabili loro davanti a Dio. Quindi il Signore fa sentire al profeta una mozione che naturalmente li induce a leggere quella parola. Come abbiamo sentito da Domenico, ci sono varie forme di profezia, no? Noi quella che usiamo più abitualmente è quella della profezia mediante l'apertura della parola, però il profeta può ricevere una profezia mediante una visione. Vi ricordate Geremia, i vostri anziani avranno visioni, i vostri giovani faranno sogni, E poi vi è la profezia mediante la locuzione. La locuzione è questa modo di proclamare la parola di Dio, anche la locuzione numerica, il profeta prima la sente nel cuore, poi la porta nella sua intelligenza, la analizza, fa discernimento, come diceva Domenico, e poi la proclama con la bocca. Quindi questo è il moto che sente il profeta. Padre Raniero ce lo dice sempre, quando sentiamo il cuore battere forte, è il Signore che ci sta parlando. Quindi ecco perché parte dal cuore, giunge alla mente e viene proclamata con la bocca. È importante analizzare le parole che il Signore ci dona durante i nostri incontri. E molte volte ce ne dona tante, però sarebbe bello anche a livello di gruppo poterle riassumere e dire cosa il Signore ci diceva prima della pandemia, cosa ci ha detto durante la pandemia, cosa ci dice oggi. Cioè, veramente fare una raccolta di quello, di come il Signore ci sta parlando a livello personale e a livello comunitario. E dopo la proclamazione è necessario che gli animatori conducano l'assemblea ad aderire alla parola. Avete visto anche prima, durante la preghiera comunitaria carismatica, c'è stato il momento di adesione di dire il nostro sì. Ci deve essere sempre, altrimenti torniamo a casa e, come dice Giacomo, la parola è come se ci fossimo guardati allo specchio. Ti guardi per un attimo, poi ti sposti e già non ti ricordi più com'era quel capello, se era in ordine o in disordine. E così spesso è, ascoltiamo la parola ma poi ce ne andiamo, diventa come esserci guardata allo specchio, dice San Giacomo. Per cui è importante che la parola appunto lasci un segno, una indicazione, e soprattutto che si aderisca alla parola. E come si aderisce? Si può aderire con un canto ripetuto. Ad esempio la profezia ci parlava di pace, facciamo un canto sulla pace. Si può aderire con una preghiera anche ripetuta, tutti quanti ringraziano, diciamo tutti il nostro sì, diciamo tutti insieme sì o Signore, noi questa sera ti riconosciamo come nostro Signore, e quindi tutti insieme ripetono questo e aderiscono a quella profezia. Si può aderire con una mistagogia, con una chiara esortazione che porti a degli impegni concreti per ogni fratello e per ogni sorella presente. Ecco, l'adesione alla parola è fondamentale, altrimenti si rischia di sciupare tutto e rimane ben poco. Quindi mettere in pratica e fare passi effettivi di conversione nella vita significa aderire alla parola di Dio. Se invece non si aderisce alla parola e la si lascia cadere nel vuoto, come parola, resta ugualmente parola di Dio, ma viene semplicemente sciupata, non è falsa, rimane parola di Dio, ma spesso viene sciupata. Se la parola di Dio ci invita alla misericordia, dobbiamo stare lì e non dobbiamo fuggire. Ricordo sempre un'esperienza che condivido, molti di voi magari me l'avranno già sentita dire, ma altri no. E durante un'animazione della preghiera ero anch'io fra gli animatori, e un fratello ha un'immagine profetica. Sapete che sono diverse le immagini profetiche dalle visioni. Le visioni le hanno i veggenti, le immagini profetiche le possono avere chi ha anche una profezia occasionale, come dicevamo prima, cioè nei nostri incontri si hanno le immagini profetiche. Allora, questo fratello ha un'immagine profetica durante l'animazione della preghiera che dovevamo fare un momento di perdono, di riconciliazione, di insistentemente. La sorella che era accanto, sì, anche io la mia parola, ho aperto la Bibbia, anche a me la parola mi dice che dobbiamo perdonare. Allora impostiamo la preghiera, ecco, l'adesione a quella parola, tutti esortiamo i fratelli ad aderire a quella profezia sul perdono. E facciamo una mistagogia, facciamo pregare, preghiamo tutti insieme, dopodiché la preghiera finisce, ma fra noi animatori ci siamo chiesti, ma non sentite un certo languorino al cuore, come se non si fosse compiuta? Ma dico, ma forse abbiamo sbagliato il discernimento, questa sera forse il Signore ci voleva parlare di altro e noi abbiamo forzato sul perdono la preghiera ripiegata di cui vi parlavo prima. Abbiamo forzato noi, non veniva dallo Spirito. Ma proprio mentre dicevamo questo, che mettevamo via le sedie, viene a noi una sorella, una suora, la quale in lacrime ci dice: fratelli, questa sera la preghiera è stata tutta per me, ma scusatemi, io non ce la facevo aderire perché io dovevo perdonare una mia consorella. E questa che piangeva ci ha abbracciati, ci ha ringraziati, E noi abbiamo avuto conferma che il Signore veramente quella sera era quello il messaggio che voleva profetare, seppure era solo per lui, ripeto, era solo per lei. Noi magari sentivamo incompiuta la profezia e quella sorella non poteva dare evidentemente una testimonianza pubblica, è venuta a dircelo in privato che aveva vissuto in pienezza quella preghiera, che il Signore aveva parlato personalmente al suo cuore. Poi altro aspetto in cui dobbiamo fare attenzione nei nostri incontri è quello di ricondurre ogni parola anche dell'Antico Testamento a Gesù. Perché noi siamo cristiani, non siamo pre-cristiani, non siamo come gli ebrei che hanno solo il Vecchio Testamento e sono ancora in attesa del Messia. Noi il Messia l'abbiamo già avuto, sappiamo che Cristo è vivo e risorto. Quindi ogni parola anche dell'Antico Testamento, mi raccomando, trovate sempre l'aggancio per riportarla a Gesù. Poi capita, forse è capitato anche oggi durante l'animazione, ho visto che giungevano all'assemblea, perché la profezia attraverso l'apertura della parola può giungere anche dall'assemblea, quindi un fratello va dai fratelli dell'animazione e consegna la sua parola. Quelli dell'animazione magari si rendono conto che la preghiera magari li sta portando altrove, però quella parola, attenti bene, non va mai scartata, va tenuta, si suol dire, in gestazione. Cioè in attesa, gli animatori la prendono, la tengono, quella parola che viene dall'assemblea, e spesso capita che quella parola è poi una parola che si pone a conclusione dell'incontro, perché il Signore poi l'incontro continua a condurlo, no? Attraverso il suo spirito, e magari proprio quella parola che è venuta e che inizialmente sembrava non aver connessione con la parola, con la parola proclamata inizialmente, alla fine trova senso in quanto proprio la parola che conclude la preghiera. Quindi ecco, non scartiamo nessuna parola, piuttosto le teniamo in gestazione, per così dire, in attesa, e se il Signore ci ispira a leggerle in un altro momento della preghiera, le leggeremo in un altro momento. Altro dilemma nei nostri gruppi spesso è quello di dire: proclamo la parola, la profezia, leggo la citazione o non la leggo? È il dilemma, essere o non essere, la leggo o non la leggo, la citazione. Anche in questo caso non vogliamo darvi assolutamente delle regole, ma soltanto proporvi delle prassi virtuose. Quali sono queste prassi? Vi sono momenti della preghiera comunitaria carismatica in cui è opportuno dare la citazione, ma vi sono momenti in cui assolutamente non è opportuno dare la citazione. Perché interrompiamo il clima di preghiera, creiamo distrazione, altre volte invece è opportuno darla perché appunto il Signore ci chiama a quello. E chi lo decide se da comunicare la citazione ai fratelli oppure no? Lo decidono gli animatori, quegli animatori che lo Spirito Santo ha già plasmato, perché hanno fatto la prepreghiera, che il pastorale è incaricato e che noi ci fidiamo di loro, sono loro che fanno discernimento anche su questo. Ma proviamo a fare un ragionamento per capirci meglio sotto questo aspetto. Durante la preghiera comunitaria carismatica, Gesù cosa fa? Lo diciamo anche con un canto: passa in mezzo a noi. È un po' come Gesù che passa in mezzo alla folla e l'emorroissa riesce a toccare il lembo del suo mantello. E mentre passa si manifesta con la profezia, che sappiamo può essere una sua parola, una sua immagine profetica o altro. Quindi nella preghiera comunitaria carismatica Gesù passa e noi siamo l'emorroissa che cerca di toccare il suo mantello. L'emorroissa segue con lo sguardo Gesù, lo chiama, lo rincorre e lui si accorge che è stato toccato. Allo stesso modo, quando vi è una profezia, Gesù tocca i cuori mentre passa con la sua parola, e la parola di Dio è come una saetta, ma ve ne accorgete delle volte nelle preghiere, proprio è come un fulmine a ciel sereno, ti squarcia il cuore, ti coglie proprio lì dove volevi essere colpito, è come quelli bambini che fanno con l'interruttore alla luce, accendono e spengono, cioè proprio accende la luce nella tua vita il Signore, con quella parola. Ecco che così quando Gesù passa e tocca i cuori, accende, dà luce e poi via via dalla vita. Ed ecco perché in questi casi, quando Gesù sta passando, non è opportuno leggere la profezia, leggere la citazione, comunicare la citazione, perché può essere superfluo o addirittura deleterio, perché ci distoglie dallo sguardo di Gesù che sta passando e noi siamo incantati, noi siamo attratti a Lui. Allora il fratello che dà la citazione cosa fa? Dobbiamo prendere la Bibbia, poi molti fratelli non hanno una conoscenza spedita della Bibbia, quindi capire Isaia dov'è, prima del Deuteronomio o dopo, Vecchio Testamento o Nuovo Testamento, e quindi si mettono a sfogliare. Poi non la trovano, la parola, devono prendere gli occhiali, prendono gli occhiali, poi non trovano gli occhiali e continuano a cercare. Poi chiamano la sorella, scusa mi ero dimenticato, qual era la citazione, e distraggono anche la sorella. E intanto noi ridiamo, ma Gesù è passato. Gesù è passato e noi non abbiamo colto quell'intimità, quel mantello non l'abbiamo toccato. Altre volte gli animatori decidono, la parola è questa, la citazione. Gesù cosa faceva anche con gli apostoli quando li voleva formare? Si sedeva tutti in cerchio con un focarello al centro e lui spezzava, spiegava la parola. Ed ecco la risonanza. In quel caso gli animatori colgono che Gesù non sta passando, ma Gesù vuole stare su quella parola, vuole sostare. Quindi la vuole spezzare, la vuole condividere con i fratelli. Ed ecco che ci si siede, si dà la citazione e tutti insieme si fa la risonanza. Attenzione qui che Salvatore ci tiene alla precisione e alla distinzione fra risonanza e ridondanza. La risonanza significa che noi parliamo e condividiamo la parola di Dio. Cioè noi esaltiamo Gesù perché ci hai donato questo salmo cosa ci dice, come ci faceva fare prima Raffaella, cosa cogliamo della bellezza di ciò che viene dall'alto. La ridondanza invece quando ritorniamo al ripiegamento e quando io dico in me, dico, parlo di me con quella parola. Grazie Signore perché con questa parola mi hai spiegato che io effettivamente devo fare così. Tu stai facendo ridondanza, quello poi tu te lo vivi nel tuo cammino di fede, ma insieme ai fratelli si esalta la parola di Dio e la si fa risuonare. Quindi adesso facciamo un'esperienza su questo, vediamo come viviamo questo momento esperienziale a partire dall'invocazione dello Spirito Santo. Come ci diceva Giusi, lo Spirito Santo va desiderato, va amato, va accolto. E allora vogliamo fare questa esperienza adesso, invocare lo Spirito Santo, esercitare il carisma delle profezie, esercitare il carisma del canto in lingue, della glossolalia, come avete sentito che ci ha spiegato Domenico, quindi e dopodiché vivere la profezia. Ok? Quindi possiamo chiamare dei fratelli che magari fra di voi vogliono venire a animare questo momento in modo tale che noi siamo qui dell'equipe insieme a voi, ma gli animatori con queste prassi virtuose che vi abbiamo detto adesso lo fate voi. Daniele, Enzo, la sorella, volete venire voi? Voi tre? Vuoi venire anche tu? E le vogliamo fare dopo le domande, dopo questo momento di preghiera ci sono le domande, la condivisione. Vieni a pregare con noi adesso. Sì, anche tu. Vai. Ci siamo, siamo tutti
come
insieme.
Come quella scuola, prof, non ho capito. Vieni allora.
Daniele, vieni, Enzo, vieni anche tu. Ecco, adesso non stiamo facendo. Venite, venite, venite. Anche tu, sorella, vieni. Come ti chiami? Sì, tu. Sì, come ti chiami? Maria, vieni anche tu, Maria. Allora, mettetevi qui, non stiamo facendo una simulazione, perché non è che né un esercizio, ok? Non stiamo facendo una simulazione, un esercizio, una prova, stiamo vivendo un momento di preghiera. Vogliamo incarnare quello che abbiamo visto, non è una prova tanto per fare, ma stiamo vivendo un momento di preghiera. La preghiera è sempre mettersi in contatto con le cose profonde dello spirito, quindi non è un esercizio o una simulazione, è un momento di preghiera importante, dove cerchiamo di applicare quello che ci siamo detti. Quindi essere attenti a cogliere la profezia, essere attenti a invocare lo Spirito Santo. Voi siete i quattro animatori per i quali un attimo preghiamo per voi tutti insieme, come avete fatto prima per noi dell'equipe, e voi questa sera ci animate in questi, naturalmente l'esperienza dura 10 minuti. E, mi raccomando, l'altra volta dissi questa cosa, non so se vi ricordate, che un altro errore che spesso facciamo, che noi invochiamo lo Spirito Santo e dopo l'invocazione dello Spirito Santo qualcuno dice, vieni Spirito Santo, vieni, ma ma scusa, ma se l'abbiamo detto prima, l'hai chiamato, è venuto, dicevo prima, se noi lo chiamiamo, lui viene, una persona, se io chiamo Don Fabrizio, lui viene. E l'altra volta spiegai questo prima della preghiera, come adesso, appena finisce l'invocazione, un fratello, vieni Spirito Santo. Quindi mi raccomando, attenzione, siamo sul pezzo. Cioè, dobbiamo, ecco, San Paolo dice, pregate con lo spirito ma anche con l'intelligenza. Ecco perché l'intelligenza, se io già sto invocando e desiderando lo Spirito Santo e lui viene, che facciamo anche il canto in lingue, perché dopo devo dire ancora vieni? No, grazie Spirito Santo che sei venuto. Ok?
Allora vi lascio un po'. Adesso iniziamo invocando lo Spirito Santo.
Invochiamo la tua presenza, vieni Signore. Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. Vieni consolatore, con la pace e l'unità. Acqua viva d'amore, questo amore you.
Ecco, Gesù è qui in mezzo a noi. Gesù è qui che porta la gioia nei nostri cuori. È qui con la sua parola. Quando divenne re, Giona aveva 8 anni, regnò 3 anni in Gerusalemme. Sua madre di Bosai si chiamava Fedida, figlia di Adaia. Forse ciò che è retto agli occhi del Signore. Intanto, in tutta la condotta di Davide, suo antenato, senza divenire né a destra né a sinistra.
Quando tutto il popolo fu battezzato, mentre Gesù ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera. Il cielo si aprì e sceso su di lui lo Spirito Santo, in apparenza corporea, come di colomba. E vi fu una voce del cielo: tu sei mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto.
Grazie, Signore Gesù.
Fin dal mattino semina il tuo seme. Signore, io sono qua perché tu mi hai chiamata. Mi hai chiamata in mezzo a questi fratelli e sorelle, perché hai detto che devo seminare, Signore. Io voglio ringraziarti, lodarti, amarti, Signore. Adorarti, Signore, perché sono qua in mezzo a questi fratelli, perché il tuo amore circola, la tua misericordia circola in mezzo a noi qua, Signore. Perché io sono il tuo seme, Signore. Voglio essere il tuo seme, tuo serva inutile, Signore. Voglio servire i miei fratelli e le mie sorelle per darti gloria, Signore. Voglio essere il tuo seme. Sì, Signore.
Grazie.
Grazie,
Signore.
Grazie, Signore, perché in questo momento, Signore, tu vuoi aprire il mio cuore, Signore, che io possa fare la tua volontà, Signore, per quello, Signore, che tu vuoi da me, Signore. Il mio cuore, Signore, vuole servirti, vuole gioire in te e vuole amare, Signore. Io ti benedico e ti lodo, Signore. Sei la mia forza, sei il mio sostegno, sei colui a cui io confido, Signore. Io confido solo in te, Signore.
Grazie,
Signore.
Lode, gloria a te.
Signore, ti voglio ringraziare perché per la prima volta che riesco a parlare davanti a un'assemblea. Ti voglio affidare la mia vita a te e per tutto ciò che, come l'hai detto la sorella, che vogliamo essere come un seme. Fa che possiamo portare molto frutto e servirti in umiltà. Grazie, Signore Gesù.
Grazie,
Signore.
Spirito Santo, ti voglio veramente benedire e lodare. Ti voglio ringraziare per questa parola che con amore ci hai donato. Ecco, noi in questo momento abbiamo invocato la tua presenza e tu attraverso la parola ce lo confermi.
Grazie.
Che sei qui, vivo, vero, presente. Come diceva il fratello e anche come ha detto la sorella, noi siamo come dei semi dai quali tu trarrai dei frutti. Ed ecco, questo fratello oggi ci testimonia che per la prima volta parla davanti ad un'assemblea. Ti benediciamo perché anche lui è un tuo seme e attraverso il tuo spirito, Signore, lui oggi ha fatto la tua volontà, Signore. Ti benediciamo e ti lodiamo per questo, perché veramente la tua potenza, Signore, è grande. Lode.
Lode, gloria a te.
Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore, perché questo seme abbiamo visto che è venuto dalla parola, dalla profezia. E adesso, come dicevo prima, bisogna dare l'adesione però a questa parola. Come facciamo aderire tutta l'assemblea? Ecco, il seme può essere la parola. Allora invitiamo l'assemblea a fare questo gesto di adesione a questa parola, perché anche noi possiamo essere semi nel terreno del mondo e seminare la parola di Dio ovunque ci troviamo, nei luoghi in cui ci troviamo. E allora chiediamo al canto che ci accompagna con un canto sulla parola di Dio. e noi ci mettiamo la parola sul petto per dire sì, io aderisco, anche io voglio essere questo seme che sboccia e che produce frutto.
E nel riconoscerci seme, c'era la parola che ha spezzato anche il fratello, la forza di questo seme dove sta? Sta nel riconoscersi figli amati. Questa è la nostra forza. Allora, se nel riconoscersi seme troviamo un contrasto nel quale forse un momento che sto vivendo forte, un momento di tribolazione, un momento di prova, allora ecco l'elevare il nostro spirito, il guardare oltre, il tirare le reti dall'altra parte della barca, e cioè riconoscerci figli amati. Lo dirà bene San Paolo, in quella profondità c'è uno spirito nel quale ci rivela che cosa? Abba, Padre, e noi siamo figli di questo Padre. Amen.
Amen.
Sì, quando divenne re, Giona aveva 8 anni, quando c'è la nostra conversione è un tempo preciso, quando avviene l'innesto in una pianta, come ci diceva Pietro, il segno di quell'innesto rimane sempre, e questo segno dell'innesto voglio che sia evidente nella mia vita e nella vita di ognuno di noi. Quando tutto il popolo fu battezzato, e mentre Gesù ricevevano, anche lui fu il suo battesimo. Quando questo tempo è un tempo preciso, un tempo di conversione, facciamo che anche noi ricordiamo il nostro tempo della nostra conversione.
Grazie.
Canto il numero 377, nessuno, se viviamo insieme.
Chiamato per nome, mi hai donato a fare il segno della vita, creatore del mondo, Dio di eterna bontà. Tu sei mio Signore, il mio unico bene, la mia anima è tu.
Santo Signore Gesù, a lodarti, a proclamare la tua signoria. Lode e gloria a te, Gesù.
Signore Gesù, io e la mia casa vogliamo servirti a te e a tutti i nostri fratelli che ci metterai sul nostro cammino, proprio possiamo essere sempre i tuoi servitori e possiamo essere frutti come un albero pieno di semi. Grazie, Signore Gesù. Ringraziamo il Signore per questo momento.
Grazie.
Noi ringraziamo questi fratelli, facciamogli un applauso che si sono prestati. Naturalmente capite che è un momento in cui loro magari non si conoscevano. Voi tre siete dello stesso gruppo, vero? Però con Enzo non vi conoscevate, quindi presi così ad animare un momento, può esserci emozione, può esserci confusione, insomma, però abbiamo visto come hanno colto però l'essenza di quello che è un momento di invocazione dello Spirito Santo e profetico da guidare. Raffaella, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, allora siete stati bravissimi. Perché essere presi e messi qui e tra l'altro sapere che è un momento di preghiera che poi però serve per una revisione, insomma siete stati bravissimi. Revisione vuol dire anche cogliere il positivo e anche vedere in che cosa ci si può migliorare, perché c'è sempre da migliorare, lo diceva prima Pietro, no? Non dobbiamo mai accontentarci, ma cercare di migliorare sempre. Allora, innanzitutto, per esempio, quando abbiamo fatto l'invocazione allo Spirito Santo, subito sono state lette più parole. Invece quello che dobbiamo fare dopo l'invocazione dello Spirito Santo è cercare la profezia, non solo leggere una parola. È ovvio che ciascuno di noi può essere portato ad aprire la parola di Dio e dire vediamo cosa il Signore mi dice. Ecco, quando la apriamo, lì ciascuno, non solo gli animatori, ma anche ciascuno di noi, fa un primo discernimento. Questa parola è per me o questa parola è per la comunità, per il gruppo? Se è per la se il Signore ci fa capire che è per la comunità, allora vado e la porto agli animatori. Invece cosa abbiamo fatto qui adesso in questo momento? Praticamente quasi ogni animatore ha letto una sua parola. Invece ci vuole un momento, anche solo un attimo. Poi quando fra gli animatori c'è conoscenza, c'è quell'unità anche di cuore, questo avviene veramente davvero solo con lo sguardo, ovvero che chi svolge un servizio di animazione da più anni sa che ci sono a volte dei discernimenti che vengono fatti con uno sguardo. Spesso succede anche con Pietro, ma anche in equipe, no, che ci stiamo iniziando a conoscere, stiamo piano piano facendo esperienza di questo, con Don Fabrizio anche tante volte, con tante animazioni, ecco. Perché noi, ripeto, come dicevo prima, non siamo angeli, quindi tutto passa anche dalla nostra umanità. Per cui conoscere il fratello e la sorella con la quale io sto animando mi aiuta anche a superare determinate problematiche, magari legate alla timidezza, legate alla conoscenza proprio dell'altro. Quindi è bene prima capire, fra tutte le parole che ci sono arrivate o dall'assemblea o da chi è l'animazione, qual è quella che il Signore, sulla quale il Signore vuole fermarsi, qual è la parola profetica di oggi del gruppo, anche perché ogni parola letta deve portare frutto, non ci può essere una parola che cade, no? Noi animatori siamo chiamati proprio a questo, a cogliere la parola e a trasformarla, far sì che questa parola porti frutto durante la preghiera comunitaria carismatica. E potevamo quindi scegliere una delle tre parole che sono state lette, magari quella sulla discesa dello Spirito Santo, fermarci un po' su quella parola, far sì che la comunità sentisse, vivesse, facesse esperienza di quella parola, e la parola del seme, magari letta dalla sorella, poteva diventare il segno, la risposta, quindi anche senza leggerla, però farla propria e farla diventare la risposta alla profezia, come poi avete fatto, perché come avete visto è diventata un segno, no? Questo seme spezzato che diventa servizio, e infatti poi il canto ci ha portati a dire: quanto a me, alla mia casa serviremo il Signore, perché se il Signore ci ha dato questa immagine, no, dello Spirito Santo che scende su ognuno di noi, e ognuno di noi è diventato quel seme che morendo fa frutto, il frutto qual è? È un frutto di servizio, è una risposta di servizio. Ecco quindi che dalla profezia il Signore non ci dà qualcosa di staccato, ma ci fa proprio un discorso che ha un inizio, che ha una fine. Lo Spirito Santo si poggia su ognuno di voi diventa seme, il seme muore per portare frutto, e quindi ti chiamo, fratello, sorella, al servizio. Risposta nostra, il canto: quanto a me e alla mia casa noi serviremo il Signore.
Sì, questa diciamo che è la verifica che andrebbe fatta durante alla fine di ogni preghiera comunitaria carismatica, verificare con gli animatori, col pastorale, molte volte non si ha il tempo perché è sempre un corri-corri, però vedere quali sono state le fasi in cui si è svolta la preghiera e fare un po' di verifica insieme per migliorarsi per il futuro. Molte volte la parola può essere anche semplicemente, come se non sbaglio Maria, avevi una parola, ho visto che hai letto.
Ma siccome ce n'erano già due, dico non vorrei che...
Brava, e ho visto che infatti tu hai pregato. Molte volte questo è un altro strumento, che il Signore ti dona una parola e tu non la leggi, ma la preghi. Cioè ti fai ispirare da quella parola e sulla base di quella fai una tua preghiera personale richiamando quella parola. Questa è un'altra forma proprio che Maria ha applicato, perché lei ha letto, visto che leggeva, e dopo ha fatto la preghiera, quindi ha pregato la parola e si è comunque inserita in quello che era già stato detto. Adesso lasciamo un po' di spazio alle vostre telefonate, sì. Telefonate da casa.
Io vorrei però un applauso per il 4.
Sì, ci vuole. Grazie. Naturalmente non è un giudizio, ma è una verifica fraterna.
Arriva la domanda.
La domanda ce l'aveva già da prima.
Io volevo chiedere. Pietro, tu hai detto che non più di una, due, massimo tre parole, perché la parola se no non viene assimilata bene, non viene capita, non viene... Ma da quello che ho capito, la parola viene letta solo dagli animatori o da chiunque nell'assemblea? Deve essere vagliata dagli animatori? Perché questo a volte genera confusione anche nel nostro gruppo, perché magari tutti iniziamo a leggere o a proclamare la parola. Sì, bisogna essere sempre vagliata dagli animatori?
Sì,
e letta dagli animatori?
Come dicevo prima, gli animatori sono coloro a cui il pastorale, il gruppo, quella sera conferiscono l'autorevolezza per essere strumento dello Spirito Santo. Anzi, tutta l'assemblea prega per gli animatori, anche se non lo fa proprio come avete fatto per noi oggi. Però, mentre gli animatori sono lì, non li giudica, non li invidia, non è geloso, ma prega per gli animatori perché siano profeti in mezzo all'assemblea. Quindi è chiaro che se il gruppo è come siamo stasera, oppure anche più di 20, da 20 persone in su, anche da 15 persone in su, ci deve essere un'equipe di animazione, altrimenti effettivamente si rischia che non ci sia quell'ordine e quel decoro di cui parla San Paolo. E quindi in quel caso la profezia, le parole, i fratelli, come è stato fatto anche durante la nostra preghiera dell'inizio, viene portata agli animatori, poi sono loro che fanno discernimento. Se io ci avevo la super profezia e gli animatori non la leggono, e la tua era vera, allora la farsa ne risponderanno loro davanti a Dio, voi non vi dovete preoccupare. Quindi loro quella sera abbiamo nominato loro, il pastorale ha nominato loro, ci dobbiamo fidare di loro, che anzi dobbiamo pregare per loro. Se invece il gruppo è di 10 persone che ci si mette tutti in cerchio, come ci sono questi gruppi, queste comunità, lì tutta la comunità anima, tutti lodano, tutti pregano, tutti intercedono, tutti hanno il carisma di profezia e di leggere la parola, però sempre nell'ordine e nel decoro che ci siamo detti. Cioè, è chiaro che se... anche se sei in 10 non si leggono ugualmente 10 parole, perché ognuno ne deve leggere la sua, ma se ne legge sempre una, due, e le altre che siano in sintonia. La profezia deve essere comunque un messaggio che passa unitario, che non lascia vuoti, quindi che riesce a coinvolgere tutti, e leggere tante parole distrae, non ci fa capire cosa il Signore ci vuole dire. Capisci? Non perché è sbagliato di per sé o la parola è sbagliata o è sciupata, rischiamo di andare in confusione, di non riuscire a capire qual è il messaggio che ci vuole dare il Signore. Quindi in gruppi piccoli va bene che tutti possano aprire la parola e profetare, invece in gruppi dalle 15 persone in più, perché ci sia ordine e decoro, si nomina un'equipe di 2, di 3 persone a seconda di quanti siano gli altri, e la parola, anche che viene dall'assemblea, va portata agli animatori e loro fanno il loro discernimento. Altre?
Noi, come tu hai detto, quando abbiamo chiamato lo Spirito Santo non dobbiamo più chiamarlo, perché lo Spirito Santo viene. Ma quando sentiamo che lo Spirito Santo è venuto, ma sentiamo anche che ci sono dei fratelli che hanno ancora il cuore chiuso.
No, in quel caso sì, si può rifare una nuova invocazione dello Spirito Santo. Che, sì, sì, assolutamente sì. Io dicevo, quando invochiamo lo Spirito Santo e subito dopo, cioè la preghiera che deve essere fatta dopo, deve essere una preghiera in cui diamo attuazione a quello che lo Spirito Santo si è già manifestato. Se poi effettivamente nel corso della preghiera notiamo che ci sono cuori chiusi, è capitato, anche a me è capitato durante delle animazioni di tornare a invocare lo Spirito Santo, perché ti rendevi conto che non perché lo Spirito Santo non veniva, ma perché i fratelli non lo desideravano, come ci diceva Giusi, e non avevano questo sentimento di invocarlo. Sì, se ci sono cuori chiusi, assolutamente sì, assolutamente sì.
Quando senti una locuzione o una parola quando chiami lo Spirito Santo, la puoi dire subito oppure devi aspettare alla fine?
Allora, il momento profetico è dopo l'invocazione dello Spirito Santo, però dopo l'invocazione dello Spirito Santo Don Guido ci diceva un momento di silenzio in cui, come lo spirito che aleggia sulle acque, no? È venuto lo Spirito Santo, noi abbiamo cantato in lingue, un momento di silenzio, ma anche un minuto, 30 secondi, in cui proprio lasciamo che si depositi la grazia in ciascuno di noi. Questo sarebbe bene. Invece noi spesso cerchiamo subito la parola, la profezia, e ci affanniamo. No, se c'è silenzio, può essere un silenzio di imbarazzo, ma può essere, e spesso è dopo l'invocazione dello Spirito Santo, un silenzio di preghiera. Quindi lasciamolo, non ci spaventiamo, non ci spaventino i silenzi, perché sono momenti di preghiera. Dopo, certamente la profezia può essere una profezia che tu hai, anche una locuzione interiore, una parola della Bibbia che ti viene di proclamarla senza leggerla, tu la proclami. Anche in quel caso gli animatori, se ritengono di accoglierla e quindi di distribuirla a tutta l'assemblea, la distribuiscono e quindi ne fanno il messaggio della preghiera. Diversamente, magari quella tua profezia avrà edificato un solo fratello che si trova all'altra parte della sala e comunque avrà portato i suoi effetti. Però gli animatori della preghiera, nel loro discernimento, ritengono di seguire magari un'altra profezia. E ripeto, quella sera lì sono loro gli animatori e noi restiamo a loro sottomessi. Però ciò non esclude, anzi, esercitiamoci in questo, perché se leggiamo la parola di Dio, se la meritiamo quotidianamente, proclamarla ci deve venire anche semplice durante i nostri incontri di preghiera. Quindi può essere una forma di profezia quella di proclamare la parola senza leggerla, però questo non vincola poi gli animatori a impostare la preghiera in quella maniera. altro se no voliamo sull'ultimo tema. Andiamo avanti, tutto chiaro? Non ci sono dubbi? Nina, vuoi dire qualcosa? Di pure. Dopo? Allora, adesso passiamo all'ultimo, visto che l'orario ci porta verso la conclusione, passiamo all'ultima sessione, che è quella della intercessione. Vero? Sono le 18, giusto? Io vedo quell'orario lì che è ancora l'orario... quindi dopo l'adesione alla parola di Dio, gli animatori cosa fanno? Devono sempre introdurre, come dicevo prima, un momento di preghiera, di intercessione. Non può mai mancare, Salvatore non si stanca mai di dircelo, Padre Matteo, tutti ce lo dicevo, in ogni incontro di preghiera ci deve essere la lode, ci deve essere l'invocazione allo Spirito Santo, questi piani che abbiamo visto, ma ci deve essere anche l'intercessione. Quindi assolutamente, e questo ci viene facile perché poi gli animatori coinvolgere i fratelli all'intercessione è sempre facile perché tutti hanno qualcosa da chiedere, qualcosa per cui pregare e si riesce a coinvolgere l'assemblea. E, però prima ancora di parlare di intercessione mi piacerebbe un attimo accennare a come fare questa intercessione. Questa intercessione va fatta con la fede. Sapete che un carisma di cui parla San Paolo è la fede carismatica, che è diversa da quella dogmatica. Quella dogmatica sono le verità teologiche che vi recitiamo nel credo, no? Quindi credere in Gesù Cristo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella remissione dei peccati. La fede carismatica di cui parla San Paolo è quella del granellino di senapa, che se noi abbiamo fede come un granellino di senapa avremmo la forza di dire a quel monte togliti di lì e gettati nel mare e ciò avverrebbe. Questa è la potenza della vera, della fede carismatica, cioè una fiducia fermissima in Dio in virtù della quale l'uomo confida che Dio farà quello che gli è stato chiesto. È la fede di cui parla Gesù, paragonandola appunto al granellino di senape. Perché vedete, Paolo VI, che era un grandissimo e fine papa, una volta scrisse: procuratevi che la vostra fede sia viva. E qualcuno può dire: ma perché esiste una fede morta? E lui disse: sì, esiste una fede morta, una fede anche cimiteriale, disse il papa. Può esserci come? Ecco perché la beata Elena Guerra diceva sempre: credo, 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 lo dirò fino all'ultimo respiro. Più tu dici credo, 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 più ti lasci evangelizzare dalla fede e più sei capace di dare la fede. Altrimenti essa diviene morta, cimiteriale, commemorativa. Più si esercita la fede e più si sente il desiderio che si perfezioni, che sia operativa, che compia miracoli. È come una Ferrari a testa rossa, no? Tutte l'abbiamo visto, una Ferrari testa rossa, qualche volta l'abbiamo vista sfrecciare in televisione, però se ce l'abbiamo e la teniamo in garage, è una macchina che va forte, una macchina potente, una macchina bellissima, però è ferma in garage. E così è la nostra fede, è capace di compiere miracoli, è capace di operare guarigioni, liberazioni, e spesso noi la teniamo ferma, non la utilizziamo. Quindi, carissimi fratelli e sorelle, se nulla è impossibile a Dio, diamogli la possibilità di compierlo, questo impossibile. Solo così possiamo scoprire che nell'incontro di preghiera comunitaria carismatica passiamo dalla forza dei sogni, da ciò che sogniamo, alla concretezza dei segni, cioè che vediamo l'opera del Signore in mezzo a noi. Il primo carisma, appunto, che richiede l'esercizio della fede carismatica è proprio il ministero di intercessione. L'intercessione, che vuol dire che cosa intercede? Ieri ce lo diceva Don Fabrizio durante il Consiglio diocesano. L'intercessione è innanzitutto una preghiera per gli altri, non è una preghiera di domanda per sé. Intercedere è proprio intercedere, cioè mettersi fra. Cioè fra me io prego per la sorella, prego per il fratello, prego per gli altri, non è per me, ecco l'intercessione. La preghiera di intercessione ha diverse forme, si intercede per, quando ad esempio ci viene chiesto di pregare per la guerra, pregare per la pandemia, pregare per dei fratelli che non sono presenti, intercediamo per, oppure alcuni gruppi hanno il librino delle intenzioni dove si intercede per quelle intenzioni. Poi vi è intercedere con, cioè la sorella ha un problema, mi dice vieni con me, preghiamo, intercediamo insieme, lo dice al gruppo, preghiamo insieme con. Poi intercedere su, e questo è quello che è tipico dei nostri gruppi, quando preghiamo sul fratello o sulla sorella, quindi con l'imposizione delle mani. Don Fulvio Bresciani ci diceva sempre che il carisma di intercessione è un ministero che si esercita comunitariamente e non singolarmente. Non è un carisma da specialisti dove dice vado nella casa di Tizio così pregano per me. No, 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 lo facciamo nella comunità tutti insieme. Intercediamo quindi per cosa? Intercediamo per la guarigione di quel fratello, per la liberazione. E perché no? Perché il Signore opera in lui e aiuti questo fratello o questa sorella magari a fare un discernimento. Io e mia moglie abbiamo chiesto sempre preghiera al nostro gruppo prima del matrimonio, se eravamo fatti l'uno per l'altro per sceglierci, abbiamo chiesto preghiera quando dovevamo comprare casa, abbiamo chiesto preghiera quando dovevamo fare discernimento su altre tipo di decisioni, sempre chiedere discernimento. È un momento di intercessione che i fratelli chiedono alla comunità. Quindi intercediamo anche per chiedere che quel fratello o quella sorella riceva una nuova potente grazia dello Spirito Santo. Non è una preghiera di effusione, però chiediamo che questo fratello, magari un po' abbattuto nel cammino, chiediamo che lo Spirito Santo scenda su di lui e lo rivitalizzi. Quindi durante la preghiera di intercessione sui fratelli siamo soliti imporre le mani. Qui c'è molta incertezza, adesso naturalmente in tempi di Covid non si tocca perché c'è il rischio del contagio, però quando non c'era il Covid e quando non ci sarà, magari ci porremo il problema, si può toccare, non si può toccare il fratello? Ebbene, nella vita della Chiesa di tutti i tempi e quindi anche dei nostri giorni, si possono distinguere tre specie di imposizione delle mani: la forma sacramentale, la forma benedizionale e la forma carismatica. La forma sacramentale è quella propria dei sacerdoti, del vescovo che consacra i sacerdoti, dei sacerdoti che consacrano il pane e il vino mediante l'imposizione delle mani e anche con tutti i sacramenti, diciamo che il sacerdote impone le mani. Quindi qui si ha una causa-effetto, cioè il sacerdote impone le mani e il pane e il vino diventano il corpo e il sangue di Cristo. Mentre il gesto che facciamo noi è un gesto invocatorio, cioè noi imponiamo le mani, ma poi sta a Gesù e allo Spirito Santo decidere cosa avverrà nella vita di quella sorella o di quel fratello. Cioè noi facciamo l'atto di fede, quindi è un gesto invocatorio e non consacratorio. Mi raccomando, non confondiamolo, perché quello spetta ai sacerdoti. Il gesto benedizionale è quello appunto che in alcuni aspetti è concesso anche ai laici, lo prevede la Christi Fidelis Laici, ad esempio i genitori possono benedire i loro figli, oppure è quello che usano con un apposito rituale i sacerdoti quando benedicono l'auto, benedicono gli oggetti, quindi è quella la forma benedizionale. La Chiesa non ha mai vietato questo gesto, anzi ne parla il Catechismo al numero 1508 e nella nota 103. E richiamando San Paolo sancisce che è un gesto che va praticato essendo l'imposizione delle mani, come di norma facevano i primi cristiani. Quindi è un gesto che troviamo sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. I termini che accompagnano questo gesto nella parola di Dio sono poggiare le mani, stendere le mani, imporre le mani, come ci dice la parola di San Paolo a Timoteo. Ebbene, i tre termini sono tradotti in latino con la semplice voce di impositio. Quindi tutti e tre i termini sono sempre collegati nella tradizione della Chiesa con il concetto materiale e fisico di imporre le mani, imporre una o imporre due, quindi di toccare il fratello e la sorella. Naturalmente toccare il capo oppure la spalla, non altro, perché poi ci sono sempre le degenerazioni purtroppo che fanno cadere in contraddizione o comunque creano degli scandali. Si può toccare il fratello, è un gesto consolatorio, un gesto invocatorio, e tocchiamo il fratello sul capo o sulle spalle. Quindi è chiaro che quando preghiamo sul fratello usiamo i carismi. Quindi nel momento in cui facciamo una preghiera di intercessione su dei fratelli, lì tiriamo fuori quello che dice San Paolo: pregate con la vostra, con lo Spirito Santo, ma anche con la vostra intelligenza. Cioè dobbiamo tirar fuori le nostre parole, grazie Signore, perché potremmo anche solo cantare in lingue, ma quel fratello magari ha, quella sorella ha il cuore talmente affranto che se noi gli diciamo il Signore ti ama, il Signore ti vuole consolare, gli dà molto di più quello che magari di un canto in lingua in quel momento lì. Ecco perché preghiamo con le nostre parole e anche con le parole dello Spirito. E usiamo tutti i carismi, il carisma di profezia, il carisma di guarigione, di liberazione, usiamoli tutti nel momento in cui preghiamo gli uni per gli altri. Quindi naturalmente dopo il momento di intercessione non è che la preghiera finisce. Vi ricordate cosa c'è di solito? Il ringraziamento, oppure c'è la testimonianza. Il ringraziamento sarebbe la testimonianza. Quindi è sempre bello che ci siano gli effetti di ciò che siano proclamati, gli effetti di ciò che il Signore ha fatto. Se abbiamo delle testimonianze della settimana prima, mettiamole all'inizio della preghiera, perché questo alza il livello della fede, perché ci fa rendere conto di cosa il Signore ha già compiuto, e quindi tutti entriamo subito in una grande lode, in una grande gioia. Poi ci sono anche gli avvisi, che anche quello è preghiera, perché sappiamo che di essere un corpo, non siamo solo il nostro gruppo, ma siamo all'interno della diocesi, all'interno del rinnovamento nazionale, all'interno del rinnovamento regionale. Quindi anche gli avvisi sono preghiera, non vanno trascurati. Ed è chiaro che quando la preghiera ci manda a casa, da evangelizzati diventiamo evangelizzatori. Cioè, tornando a casa, cosa portiamo? Non portiamo quello che eravamo, con cui eravamo venuti, ma portiamo la gioia di essere stati toccati, di essere stati consolati, di essere stati trasformati dalla grazia dello Spirito Santo. Amen, alleluia. Adesso facciamo questo ultimo momento esperienziale, che è proprio quello dell'intercessione. Umilmente, se qualcuno vive un momento difficile, viene qui e noi facciamo un momento semplice di intercessione, preghiamo per il fratello, la sorella, per chi ha bisogno. Hai bisogno di preghiera? Vieni e prendi la sedia, anche qualcun altro, più di uno. Chi ha bisogno di... Dopo facciamo qualche domanda, adesso... ma anche in piedi, anche seduta, se no si stanca, come preferite. Anche seduta, sorella. Ecco, c'è anche